utilizzare appunto la materia con l'antimateria, cioè parliamo di antimateria, visto che l'antimateria secondo me è più intelligente della materia, no? Bisognerebbe votare l'antimateria.
La zanzara.
Tutto il resto è noia. No, non ho detto gioia.
Arrendetevi, siete circondati! Arrendetevi, siete invisibili!
Io voglio sempre ricordare che Grillo è quello che vuole la commissione, per chi nel PDS ha fatto intenzionato e qualcuno è ancora intenzionato, in particolare il segretario, a intavolare una discussione per il governo, che Grillo è quello che vuole istituire una commissione di inchiesta su tutti i vertici del Partito Democratico sul Monte dei Paschi di Siena.
Uno, che si faccia una commissione e si metta sotto processo tutti i vertici del PD dal 95 a oggi, primo. E poi un'altra commissione che metta sotto inchiesta.
Questa è la Zanzara, 800240024. Le notizie di oggi però sono che Renzi ha detto niente baratti, sfidiamo Grillo, non pugnalo Bersani, ma non ha convinto. Qualcuno dice, caro David, beh, non l'ha pugnalato, però un coltello, no? Un piccolo coltellino l'ha usato, no?
Quei coltellini svizzeri, no?
Sì, no, non un coltello vero, non una pugnalata, però certo una staffilettata gliel'ha data, non ha convinto.
Non ha convinto, no, certo.
Casaleggio, fottendo...
Renzi è vero vincitore di tutta la baracca
chi?
Di quello che è successo.
Chi? Chi?
Renzi.
Beh sì, ma non è una cosa nuova, hai detto una cosa ovvia, già scontata da giorni, insomma.
È il vero vincitore di tutta la baracca, il fatto stesso che venga chiamato lo fa eccitare da morire probabilmente.
Sì, i ragionamenti originali di Parenzo.
Sì, ecco la parola, signor Casaleggio, il fratello maggiore di Casaleggio, quello con i capelli più brutti.
Casaleggio, peraltro,
sei tu, non Casaleggio.
Che ha detto al Guardian, perché gode da morire il signor Casaleggio
a
trattare come pezze da piedi i giornali italiani. Non parlo con voi, parlo al massimo con la BBC oppure con il Guardian, il suo giornale preferito da giorni, evidentemente ha un rapporto particolare con l'editorialista che scrive gli articoli, che si chiama John Hooper, non mi ricordo esattamente. Ha detto al Guardian che non parteciperà il Movimento 5 Stelle alla formazione di un nuovo governo. Alcuni interpretano questa cosa in modo diverso. Per esempio, l'Unità, non a caso, scrive: supporto limitato per governo di minoranza. Siamo qui ad analizzare le frasette di Casaleggio. Come è cambiato tutto? Siamo qui ad analizzare il blog di Messora. Siamo qui ad analizzare Messora che vabbè, non vi dico niente, non vi anticipo nulla, ma non lo dico in senso negativo. Siamo qui ad analizzare le piccole frasi di persone intorno a Grillo. Certo, poi c'è anche il nostro meraviglioso senatore a 5 Stelle, il senatore Pepe, il quale dice di non sapere dov'è il Senato. Beata ignoranza.
Ma lo trova con la rete, tanto.
No, lo trova con Google, ma non sa nemmeno come si chiama in realtà. Palazzo Madama, ieri abbiamo cercato di suggerirglielo. Guarda che palazzo come? Palazzo si chiama Palazzo. Sentiamo.
Fisicamente, dove ha sede il Senato?
Dimmi.
Come si chiama il Senato? Dove ha sede? Dov'è? Come si chiama?
Ma chi se ne frega, fammi tanto di arrivare, ti faccio vedere io, lo troveremo, non ti preoccupare.
Sì. Intanto il sindaco di Bari, Emiliano, prosegue dopo la zanzara anche in altre trasmissioni con la sua folle idea di dare la sua provocazione anche per stanare Grillo, l'incarico al capo del Movimento 5 Stelle.
Questo è giusto.
Essere il premier del prossimo governo?
Beh, il leader del più grande partito in Parlamento.
Cioè?
Beppe Grillo. o comunque una persona da lui indicata, e noi sostenerlo dall'esterno dandogli la fiducia.
Lo sai che io mi sono rotto le scatole di ascoltare in televisione la signora Angela Bruno? Mi sono veramente rotto le balle, devo dirti la verità. Sono dell'idea Feltri, no, sono dell'idea Feltri, te la faccio sentire. Che ha detto, vabbè, chiediamogli scusa, ma purché si tolga dalle balle? Cioè, via, basta, basta questa televisione. Fa la Madonna Pellegrina in tutte le televisioni, dai, in tutti i programmi. Gira come una trottola a raccontare questa cosa di Berlusconi. E va bene, sì, gli chiederà scusa, è stato un cafone, archiviato, chiuso.
Era molto...
Sì. Ha avuto un risentimento molto tardivo. Di solito una signora che si offende, non dico che tiri un ceffone, ma anche con le parole può reagire in modo adeguato. Invece questa signora la sto rivedendo per la 16ª volta questa mattina e si lagna. E nessuno le chiede scusa. Se accetta, chiedo io scusa alla signora.
A nome di Berlusconi, la Berlusconi, chiudiamo così.
Purché si tolga dai piedi. E si taccia per sempre.
Oh, finalmente qualcuno che la dice chiara, senza peli sulla lingua, senza necessariamente quella. No, perché uno, beh, bisogna rispettare, però, una donna che è stata umiliata su un palco da Berlusconi. Non si può dire niente.
Ma...
Si può dire, si può dire, si taccia. Si taccia perché ci ha rotto i coglioni.
Ma chi ha rotto? A voi?
Io lo dico perché lo penso, perché quando la vedo mi sono già rotti i coglioni, non lo so, soprattutto quando dice una cosa, aspetta un attimo, sì, ma anche io dico Berlusconi è stato un cafone, però questa signora ha rotto i coglioni, lo posso dire? Cioè, ma penso di essere padrone di dirlo, no? E allora,
sì, ma dice una cosa anche volgare.
Poi scusa, poi posso rivalutare un po' scherzando la figura dei nonni che guardano i sederi? Quelli che guardano i sederi,
ma
però.
Ma voglio dire, ma no, come fai a chiedere al vampiro di non succhiare più il sangue?
Senti questa cosa che ha detto ieri sera. Così, senti, ma che c'entra adesso i vampiri che succhiano il sangue? I nonni che guardano i sederi. Lei l'ha detto ieri a servizio pubblico.
Mi dite voi se è normale se un nonno mi chiama su un palco e davanti a tutti, dopo due minuti, mi chiede se io vengo e quante volte vengo e si gira e mi guarda il culo. Ma che uomo è? Ma non me lo fa uno per strada, ma che uomo mai mi deve rappresentare? A me, il mio futuro, quello dei nostri figli, questo ci rovina, mandatelo a casa, veramente a casa.
Vabbè, poi la seconda è una filippica politica, mandatelo a casa, però in generale la figura dei nonni che si girano e si voltano, magari non Berlusconi, non figure istituzionali, però non è che vanno bistrattati così, poveri nonni, ovviamente quelli che si limitano a guardare, cioè
no,
sto
però
dicendo.
La famosa espressione sì, che qui si può usare, che è quella del vecchio porco, non riguarda forse sicuramente Berlusconi,
vabbè,
è azzeccato, cioè nell'immaginario collettivo quando succede cosa dice uno per strada? Oh, a vecchio porco! Cioè,
vabbè, ma se uno guarda qual è il problema? Se uno si limita a guardare. Va bene, 800 24 00 24, abbiamo già un ospite, il sindaco di Reggio Emilia, che è il capo dei comuni italiani, presidente dell'ANCI, esponente del Partito Democratico, Renziano Graziano Del Rio. Buonasera.
Buonasera.
Come sta, caro Del Rio?
Abbastanza male, grazie.
Beh, perché? Come male? Cioè, di solito si risponde bene. Che è successo? La febbre?
C'è il terremoto. No, ancora. Sto male perché non riusciamo a fare i bilanci, è un casino unico.
Ah, beh,
siamo senza soldi, abbiamo le buche nelle strade, continua a nevicare, è un casino.
Lo so, ma lei ha ragione su questi comuni.
C'è ancora la gente nei container lì a Mirandola in giro che dorme nei container.
Ormai i container non ci sono più, dai, però comunque... Non va bene, dai.
Senta un attimo, le voglio subito chiedere una cosa. È o no una trattativa suicida quella con Grillo? Diciamola tutta seriamente. È un esponente del Partito Democratico, importante. Insomma, chiedere un apporto, un supporto di Grillo per formare il governo non è un po' un suicidio? Qui ogni volta Bersani fa un passo e dall'altra parte ti fanno una pernacchia come minimo.
Sì, penso anch'io che non debba essere una trattativa. Bisogna dire che ci sono delle domande nel paese molto forti a cui bisogna dare immediata risposta. I dati Istat di stasera mi pare dicano che la disoccupazione va al 39% tra i giovani, cioè quindi c'è un paese che soffre, che geme, e bisogna chiedere a tutti i parlamentari che sono stati eletti dal popolo per governare, non per protestare.
Sì, ma non è che cambia l'esa del Rio, non è che domani nasce il governo, toc, cambiano i dati,
no,
della disoccupazione.
Appunto, però ci sono dei problemi, cioè adesso io faccio una domanda, dove si trovano i soldi per rifinanziare la cassa integrazione, tanto per dire una sciocchezza?
Sì, vabbè, ma questo può prevedere anche un governo in carica per gli affari correnti.
Infatti,
cioè...
l'importante è che venga garantito al governo la possibilità di continuare a funzionare.
Dunque potrebbe continuare Monti, secondo lei?
Perché no? Basta che ci sia qualcuno che prende decisioni e che dice dove devono andare le risorse.
Questo è interessante, però... perché per esempio persone vicine al Movimento 5 Stelle, Parenzo, sostengono che in realtà perché no? Un governo Monti potrebbe continuare, poi le forze politiche portano in Parlamento alcuni provvedimenti e questi provvedimenti vengono votati. Ma qualche mese si può andare avanti così, Del Rio, no?
Io penso di sì, però per fortuna abbiamo Re Giorgio che è molto più saggio di me.
In ogni caso,
piuttosto che fare pasticci o continuamente star qui a analizzare le sfumature di Grillo,
esatto,
i nuovi, le frasi di Casaleggio, come dicevate voi prima, insomma, mi pare più serio dire che qualche problema va governato, perché qui altrimenti si affoga.
Senta, l'idea di Emiliano di è una provocazione oppure potrebbe essere un modo per stanare Grillo? Emiliano che dice Grillo Premier, se no esco dal PD. Tra l'altro, se si fa un accordo col PDL, anche lei uscirebbe dal PD, è sindaco pure lei se si comincia a fare un accordo col PDL?
Ma no, io credo che accordi con il PDL non si devono fare e non si faranno,
sì.
Quindi il tema è finito, con il sé non si fa la storia.
Cioè lei dice con quelli che dicono lei viene tre volte non si fanno accordi?
Questo è il problema.
Forse anche questo.
No, il problema è un altro.
Pensi Del Rio, lei è una persona così seria, che sta su un palco accanto a una signorina e dice: beh, si giri un attimo, voglio vedere un po' com'è. Beh, sì, va bene.
No, vabbè, lasciamo perdere, guarda, questa è veramente una brutta scena, però non esageriamo poi anche appunto a farne una tragedia, una brutta scena, punto a capo, ognuno risponde della sua...
Vabbè, comunque civiltà. Accordi col PD, cioè in civile Berlusconi, secondo lei?
Da questo punto di vista sicuramente un'immagine della donna che non mi pare molto civile, ma insomma su questo si possono scrivere romanzi.
Certo, senta, allora che dicevamo, lei accordi col PDL è da escludere, non ci saranno mai.
Si esclude, il PD non deve fare accordi col PDL, casomai deve fare quattro proposte da fare subito e chi ci sta, punto, casomai. Ma non comunque accordi tra partiti, non accordi organici.
Senta, questo ho capito benissimo, non sarebbe il caso, adesso abbiamo il traffico, che Bersani facesse un passo indietro? Diciamo la verità, ha perso le elezioni e non è adatto a gestire una fase nuova, cioè era stato proposto per gestire un'altra fase, quella di una vittoria elettorale insieme a Sel, magari con l'apporto di Monti se servivano dei senatori. Non è più, cioè è una stagione diversa quella che si è aperta, o sbaglio?
È una stagione diversa, sicuramente il Presidente della Repubblica darà l'incarico appunto a chi riterrà che possa interpretare questa nuova stagione.
Cioè non è scontato secondo lei, Del Rio, l'incarico a Bersani?
Penso proprio di no.
No, fosse per lei chi lo darebbe? A un'altra personalità al di fuori sempre del Partito Democratico, ma no, non al segretario?
No, io non lo so.
Cioè ci sono altri uomini? Perché
francamente non lo so, francamente, se devo essere sincero. Quindi comunque certamente le soluzioni sono tante, a partire da quelle che dicevamo prima. Se ti deve far pasticce è meglio fare un po' di prorogatio fino alle nuove elezioni.
Vi faccio ascoltare una cosa meravigliosa, una cosa fantastica. Berlusconi prima di scendere in politica, cioè pre-94, che gode come un matto per il fatto che non c'è un governo. Cioè è la situazione migliore, dice. Sentite.
Io sono un qualunquista da questo punto di vista, perché quando tutti sono preoccupati che siamo in crisi di governo, io ho degli amici che mi telefonano da New York e mi dicono: ah, per Bacco ti va male, non c'è il governo. Io invece gli dico: guarda che sto brindando a champagne, mi auguro che non ci sia per molto tempo.
Ma hai capito, Parenzo? Sto brindando a champagne. Del Rio, è fantastica questa
cosa.
Come
cambiano i tempi.
È stupenda questa cosa. Io dico forza Belgio, ho sempre detto forza Belgio, perché... ma chi l'ha detto che bisogna...
Ma non c'è il Chiodi Ruppo, scusa.
Sì, adesso, per un tempo sono andati avanti. Del Rio, non potrebbe essere una condizione ideale quella del Belgio? In fin dei conti non è successo un disastro, no?
No, non è successo un disastro, è successa una rivoluzione. Adesso è giusto che Bersani ci provi senza perdere la faccia, perché comunque... Che non venga linciato, però insomma oggettivamente la mancanza di governo è un problema gravissimo per la gente che non ha tante possibilità.
Però c'è un governo, insomma. In realtà c'è
un appunto,
governo.
Dico bene, piuttosto che fare pasticci, credo che piuttosto che il segretario si esponga, si faccia tagliare la faccia, processare tutti i giorni,
Sbeffeggiare da Casaleggio e Grillo di continuo, parolacce,
esatto,
faccia da culo,
perché non è nemmeno un confronto democratico questo è una presa in giro.
Lei pensa che ci sia un po' un atteggiamento un po' fascistoide da Grillo in questo caso?
No, non credo fascistoide, questo no, però insomma noi che quelli come noi che hanno appoggiato Renzi alle primarie avevano detto alcune cose che adesso Grillo sembra abbia inventato, tipo l'abolizione del finanziamento pubblico.
Bravo,
dei partiti,
bravo, sì, sì,
l'abolizione
sì.
delle province. Noi abbiamo perso dentro il PD, ma evidentemente questa cosa era forte nella società, no?
Negli elettori soprattutto.
Certo, negli elettori. Noi avevamo detto la RAI libera dai partiti, avevamo detto alcune cose molto semplici. Il PD poteva presentarsi con una piattaforma programmatica.
E non l'ha fatto?
No, diciamo, bisogna accettare il verdetto delle primarie, no? Le primarie ci hanno detto che noi eravamo minoranza nel partito, penso che oggi tutti riconoscano che eravamo maggioranza nel paese.
Che deve fare Renzi adesso? Quello che sta facendo? Stare fermo? Aspettare?
Fermo, dare idee per risolvere i problemi della gente.
Però non accettare mai un incarico, se mai fosse proposto. Sai che oggi c'è stata, prima del suo intervento, stamattina poi su Twitter e successivamente, c'era stata questa idea tirata fuori dal Corriere della Sera di un eventuale governo Renzi, no?
Ma sì, ma mi pare fantapolitica, francamente.
Sarebbe un errore madornale.
Non lo so, questo bisognerebbe chiederlo a lui se lo sente davvero come un errore, una possibilità. Però l'importante è capire su cosa, perché se al limite gli venisse chiesto di fare quattro cose, ridurre i parlamentari dimezzando e facendo il Senato un Senato delle regioni e dei comuni, abolire il finanziamento pubblico, eliminare le province, cioè fare quelle 5-6 cose, due provvedimenti di finanza pubblica, tipo sbloccare il patto di stabilità in maniera che le imprese
vengano pagate.
Cioè,
secondo lei sulla base di queste cose potrebbe anche fare un tentativo Renzi?
Ma se Napolitano lo chiamasse e dicesse oh, per favore provaci, è chiaro che non potrebbe dire, farebbe fatica a dire di no per interesse personale, ma
lei ci ha parlato?
Questo sia fanta politica.
Sia tanta politica, però se lo dice lei Del Rio evidentemente qualcosa di vero ci può essere, adesso io non è che faccio il divinatore.
No, Matteo,
qui.
Matteo sta facendo il sindaco e sta dando una mano per mettere al centro, credo, del PD i problemi veri. E poi dopo...
Senta, ma non sta andando un po' in ginocchio da Grillo il segretario? Non sta facendo fare al Partito Democratico una figura pessima, secondo lei?
Non sta andando in ginocchio, sta dicendo che lui vuole fare delle proposte e sfida Grillo a...
Però è un tentativo morto, anche dalla risposta di Casaleggio di oggi, un tentativo che mi sembra morto, o no?
Sì, mi pare di sì, francamente.
Tentativo. Senta, poi si può parlare con Casaleggio che parla solo col Guardian e dice che non vuole parlare neanche in pubblico? C'è una cosa che si può fare, secondo lei, parlare con Casaleggio?
Bah, non lo so, io francamente penso che a questo punto bisogna parlare al Parlamento. Il Parlamento, l'articolo 67 mi pare.
Lo so, però in Parlamento bisogna andare anche...
È morto, il Parlamento è morto. Siete morti. Ma che cos'è l'ANCI, porca puttana? L'ANCI va abolito. È una sigla di polpette, di caramelle. Che cos'è l'ANCI?
È l'associazione dei comuni.
È Grillo che parla.
Del Rio. Ma quali comuni?
No, ma
quali
i comuni pagano volontariamente.
Del Rio è un nome brasiliano, vado in Brasile.
Che dice Grillo? Sì, no, ma lo sappiamo.
Ma che cos'è del Rio? Ma vado in Brasile, Rio delle Amazzoni conosco io, siete morti, morti, morti.
Scusi Del Rio, un'ultima morti, cosa, morti. Ma D'Alema dice di dare le due camere una al...
Ma dai, ma basta con queste robe, non se ne può più, dai. Andiamo dicendo che vogliamo fare quattro cose e che c'è bisogno di pagare le piccole imprese.
Ma è necessario,
ragazzi,
intervistare ancora D'Alema in una pagina sul Corriere della Sera, secondo lei? Può dire cose interessanti?
Ah, guardi, se lo chiede a me...
No, non me lo dica lei.
No, per me non è affatto necessario, anzi.
Cioè, nel senso, è una cosa del passato ormai, cioè, se ne può fare a meno.
Assolutamente, mi pare che la rivoluzione, è cominciata la rivoluzione nella Chiesa, è cominciata una rivoluzione nella società e nella politica.
E noi stiamo qui ancora con D'Alema, diciamo.
Viva Dio, dai, abbatta, insomma.
La zanzara è quell'odioso insetto che non mi fa dormire la notte, perché affonda il becco su di me. Mi ha beccato, ai ai, mi ha beccato. Gratta, gratta, ma peggio è. Pure lo spray a di zanzara mi son messo.
Arrendetevi! Arrendetevi! Arrendetevi, siete circondati! Arrendetevi, siete invisibili!
E poi all'altro, una botta nel braccio. E poi all'altro, prendila, prendila, schiacciala, schiacciala.
Il mitologico senatore Pepe ieri sera alla Zanzara. Lo faccio riascoltare per la gioia delle vostre orecchie, caro Parenzo, no? Musica, maestro, accordo con Bersani, io con gli assassini non faccio nessun accordo, assassini! Fosse per lei, lo farebbe un accordo con Bersani, sì o no?
Io con gli assassini personalmente non faccio nessun tipo d'accordo.
Come assassini?
Io perché riconsidero praticamente gli autori della strage che in Campania sta avvenendo in questi ultimi anni.
Sì, sì.
Chi ne parla è uno che si è beccato l'infoma di non Hodgkin grazie allo sversamento dei rifiuti tossici, e quindi praticamente sono leggermente incazzato di quello che è stato fatto in questi
certo.
ultimi anni in Campania.
Ma mi spieghi
quindi,
che c'entra Bersani però? Scusi, l'ha detto assassino Bersani? Mi spieghi perché?
Allora, io chiamo assassini quello di, no, tutti quelli che hanno permesso lo scempio ambientale in Campania. Ti guardi che la situazione è estremamente grave.
E con questo assassino dato a Bersani da un senatore, non è un attivista qualsiasi ormai, caro Parenzo, non è un cittadino qualunque, ma è un senatore of Republic. Andiamo a sentire i titoli del TG3.
Buonasera a tutti.
E adesso i titoli del TG3
di Bersani.
Grillo contro Bersani, basta col mercato delle vacche, gli eletti 5 Stelle non sono in vendita, Casaleggio, non appoggeremo nessun governo. La replica del PD, non facciamo trattative sotto banco, Renzi nessun baratto, bisogna sfidarli, non pugnalo Bersani, ma le elezioni le abbiamo perse. Al processo d'appello Mediaset, chiesti 4 anni per Berlusconi che annuncia il 23 marzo in piazza contro le toghe, l'ANM così indebolisce le istituzioni. Il Cavaliere intanto cambia strategia, il paese rischia senza governo, meglio cambiare la legge elettorale e subito dopo tornare alle urne. Napolitano lo ripete, non resto al Quirinale, non esiste la proroga o il mandato a termine per questa carica, non ho il potere di sciogliere le Camere. La recessione cancella 3 milioni di posti di lavoro, record di precari, affondano PIL e consumi, l'agenzia Fitch, instabilità influisce sul rating. Due sparatorie a Roma, nell'assalto a un portavalori ucciso un rapinatore, ex brigatista, arrestati due complici, un altro conflitto a fuoco nel pomeriggio.
Musica, maestro, musica per le vostre orecchie. Intanto becchiamoci questa barzelletta non di adesso, ma di qualche tempo fa, di Berlusconi sul Papa, dato che siamo in materia, siamo in argomento. L'ha ritirata fuori Repubblica, credo, da quello che mi dicono, no? No, non c'entra niente. Vabbè, Berlusconi e il Papa.
Berlusconi cammina su una banchina insieme al Papa. Il Papa inciampa, gli cade il breviario in acqua. Premuroso, Berlusconi va a prendere il breviario, cammina sull'acqua, pesca il breviario, ritorna camminando sull'acqua. Titolo di Repubblica, La Stampa, Il Corriere della Sera e L'Unità, che normalmente concordano i titoli, il Presidente del Consiglio non sa nemmeno nuotare.
E a proposito di Berlusconi e Papa, come dimenticare la performance della signora Biancofiore, che qui alla Zanzara ha detto che Berlusconi se non ha mollato, mentre il Papa si è dimesso, giusto Parenzo?
Ma paragone,
il ragionamento non fa, non fa una grinza, se vuoi, no?
No? Beh, cioè,
ma che c'hai stasera? C'hai la voce mogia mogia, che hai stasera?
Sono distrutto.
Ma che è successo? Vabbè, ma abbiamo una trasmissione da fare, però, amico mio, prenditi un'aspirina, qualcosa,
no,
altrimenti.
Ma sono abbattuto.
Ma da che cosa alza la voce? Non si sente niente, c'è gente che vuole sangue e merda qui per strada, vuole battaglia, non la voce mogia, non la voce bassa, non il latte alle ginocchia, fai venire il latte alle ginocchia alle persone. Biancofiore.
Berlusconi, mica c'ha 87 anni come il Papa.
Quindi
è
uno che ha resistito.
Ha resistito, il popolo lo vota, siamo in democrazia.
E quello invece è eletto al conclave.
Dall'elite, dall'elite.
Oh, vogliamo ascoltare qualcosa dalla signora Bruno di ieri sera? La signora Angela Bruno.
Ma perché adesso ce l'hai? Adesso è diventato il nuovo bersaglio.
Il nonno che guarda il culo, dai, è bellissimo.
Suo
poi,
nuovo bersaglio, e questa povera signora molestata.
Sì. Esatto.
Cioè, la prendi sempre con i più deboli, mai con i forti. Ma scusami, è una donna molestata.
Ma falla finita con la donna molestata. Smetti, le donne molestate sono altre. Smettila, le donne molestate sono altre.
Vabbè,
dovrebbero
certo.
indignarsi tutte le donne veramente molestate, che non hanno la fortuna di fare le Madonne pellegrine in tutte le televisioni italiane.
Scusami,
dovrebbero incazzarsi
questa,
loro.
No, questo non lo puoi dire.
Sì, lo dico.
Perché
lo dico.
Se questa signora si è sentita offesa e molestata, ma al diritto di denunziare tutto, voglio dire, c'è un diverso tipo di molestia, no? C'è la pacca sul sedere.
Poi dice che Berlusconi ha mandato Galan in TV a minacciarmi. cioè, vabbè, dice delle cose,
fatto vedere il numero di telefonico,
no, dice delle cose indimostrabili, ho capito, ma delle cose pazzesche, peraltro. Vabbè, pessimo anche il fatto di far vedere i messaggi come ha fatto Galan, lo dico all'amico Galan, pessimo pure quello,
appunto.
Però
appunto,
senti questa cosa, a parte risentiamo il nonno che mi fa divertire, il nonno.
Che nonno?
Mi dite voi se è normale se un nonno mi chiama su un palco e davanti a tutti, dopo due minuti, mi chiede se io vengo e quante volte vengo e si gira e mi guarda il culo. Ma che uomo è? Ma non me lo fa uno per strada? Ma che uomo è? Mi deve rappresentare a me, il mio futuro, quello dei nostri figli. Questo ci rovina, mandatelo a casa, mandatelo a casa, veramente a casa.
Mettiamo gerani sui Balcani.
Allora, io vorrei dire, oltre a rivalutare la figura dei nonni che guardano i sederi da lontano, ovviamente, come già affermato, voglio dire un'altra cosa. Non è che se ti chiama sul palco un giovincello di magari di 35-40 anni è diverso, eh? Cioè, non è che la questione sia l'uomo di 75 anni, no? Giusto?
È il modo.
Oddio, ma è uguale o no?
Ma perché devi stare qui a fare le specifiche? Il dato di fatto è,
senti,
che la signora,
senti, pessimo
Bruno,
esempio
si
di padre e di uomo.
Offesa,
sì,
lo vuoi, vabbè,
però ci ha rotto
no?
i coglioni, basta. Si è sentito offesa, benissimo, ci ha rotto
ma
i coglioni.
Ma sì, a te, ma
sì,
ti
a me mi ha rotto i coglioni, sì, esattamente.
Adesso,
ma non è
una
nessuna
massacrare una signora che è già stata umiliata.
Ma non mi pare massacrata.
Ma guarda che è una roba da chiamare i diritti umani.
I diritti umani, una signora umiliata.
Ma mandarti i caschi blu della tua trasmissione.
Ma tu sei il politicamente corretto più,
ma non è corretto,
nel suo stato più
delle persone.
Quale rispetto di che? Ma quale rispetto di cosa? Sto dicendo la mia opinione. Sto dicendo semplicemente la mia opinione.
Signor Silvio, si prenda la responsabilità delle sue azioni una volta nella vita. Si scusi senza ma e senza se. Con me, con tutte le donne d'Italia, perché le donne d'Italia meritano rispetto ed è ora che lei se lo impari questo, glielo dico io, glielo dice Bruno Angela, ma non solo, anche con tutte le famiglie italiane si deve scusare, perché lei è stato un pessimo esempio come uomo, come padre e me lo faccia dire come essere umano, per piacere.
E che vogliamo fare? Mandarlo al tribunale dell'AIA? Portarlo, fare intervenire i caschi blu dell'ONU per una battuta detta sul palco, una battuta da cafone detta sul palco, lo ribadisco. Che vogliamo fare? Fare intervenire l'ONU? Cioè,
no,
non lo so.
Non ha detto,
dai,
questo,
su, ma basta,
ragione,
basta. Tutte le persone che assennate, che ieri hanno visto questa roba qui, tutte le persone
invece
assennate che ieri
niente
hanno visto questa performance televisiva, hanno detto sì, c'ha ragione, però ha rotto il lasciamo perdere.
Sì, c'è in omaggio l'astronauta Gagarin.
800240024, andiamo dove? Andiamo dove? Dov'è che non si vedo più niente? Alessandro da Prato, buonasera.
Sì, ciao a tutti.
Buonasera,
Buonasera. Volevo svegliare un po' Parenzo, perché
io sono uno di
sinistra, ideologicamente, diciamo, meglio, come formazione sono sempre stato un po' di sinistra, però devo dire che il PD è riuscito veramente a fare di tutto per allontanarsi dalla gente in tutti i modi possibili e immaginabili.
Per esempio?
Per esempio non ascoltando le istanze che da sempre arrivano dalla base, dalle persone che lavorano, da chi è artigiano. Io vengo da una regione rossa dove però chi è artigiano, chi lavora, chi è professionista, come me, io sono un geometra, ma sono tranquillamente di sinistra.
Ma lei che ha votato, scusi?
Io ho votato Grillo, ho votato le primarie Renzi sperando che Renzi desse, non tanto perché Renzi è un rivoluzionario, perché
sì,
Renzi alla fine è un moderato, cioè non fa niente di
però
rivoluzionario.
Però lei ha votato Renzi alle primarie e Grillo
sperando
alle elezioni.
Sperando che fosse un messaggio del PD, dei giovani, che potessero dire finalmente un ragazzo un po' più giovane, mettiamo i giovani a governare. Invece no, il PD ha dimostrato, parlando anche con le persone, no, questo è come Berlusconi, e questo proprio si è visto la posizione ideologica contro chi parla di mercato. Ancora siamo in Italia, ancora la sinistra non riesce a fare il salto di accettare il mercato come un qualcosa che fa bene anche al lavoratore, all'impresa. Siamo sì, lo dico,
dice?
Perché qui siamo ancora
alla
sinistra sulle posizioni ideologiche, che quando si parla di mercato, si parla di denaro, ah che schifo, quando poi in realtà il lavoro se è regolato, se l'economia, la finanza, si seguono le leggi, è proprio quello che serve alle persone. Il lavoro è quello che ti dà la carica, la mattina ti alzi, vado a scuola, vado a studiare.
Ha ragione lui. Grazie. L'abbandono e l'abbraccio fortissimo.
Ma è la fiera delle banalità.
Raffaele da Brindisi, lascialo parlare. Raffaele da Brindisi, perché tu invece dici delle cose originali. Raffaele da Brindisi, ma dai, su, Raffaele da Brindisi, dai.
Sì, buonasera, dottor Cruciani. Avrei tre punti e mezzo, se mi fa dire semplicemente.
Non ho capito, sì. Scusi, Raffaele, si faccia sentire più forte.
Tre punti.
Tre punti.
Saltandola ieri sera, lei...
Dipende.
Lei ha detto, perché dobbiamo far governare una persona che è chiusa in villa,
148... No, io non ho detto questo. Io, guardi, si sbaglia assolutamente. No, io ho detto, dobbiamo essere consapevoli, ma perché il Movimento 5 Stelle può essere guidato solo in questo modo, che quelli che stanno in Parlamento conteranno secondo me meno di zero e saranno come dire guidati o teleguidati o telefono guidati o computer
guidati, come Berlusconi ha fatto con il PDL per tanti anni.
Beh sì, facciamo un po' di differenza.
Beh, no, ecco, no, non però poi differenza, no,
di fondo è così, Berlusconi... di fondo è così ha ragione.
Grazie signor Cucciari,
Raffaele, no, di fondo è così, però ma guardi che non lo dicevo in senso negativo, lo dicevo in senso positivo, cioè c'è un signore, anzi due signori sessantenni come dice Facci, in una villa in provincia di Genova, che stanno lì e diranno a quello fai questo, fai quest'altro, vota così, vota, poi qualcuno scapperà, è ovvio, no? Cioè perché 162, però alla fine sarà così e quella roba lì può essere quella cosa informe, quella materia no, fatta d'argilla che sono oggi i parlamentari del Movimento 5 Stelle, lo abbiamo ascoltato in questi giorni, e può essere, come dire, messa a posto, formata solamente in quel modo là.
Tutta la notte e dorme in un tombino.
Siamo diventati la prima forza politica del paese. È fantastico.
Ti farò quello che vuoi, ma che mondo è questo? Ormai in che cosa sei riuscito a trasformarlo? Se no
siamo qui, 800 24 00 24, la Zanzara. Parenzo, ci sei?
Non serve più la Zanzara, lo volete capire? Non serve più a niente, è uno strumento vecchio, la radio, il signor Squinzi, è tutto morto, tutto vecchio. Ora si trasmette con l'iPad, la gente comunica con quello, ognuno si fa la sua cazzo di radio, non c'è più bisogno di niente, siete morti, morti che camminano voi, non capite più niente, c'è Casaleggio, c'è Gian Roberto, c'è la rete, il sito, il social network, una mela, tu una mela la devi mangiare solo in Trentino, non puoi mangiarla anche in Sicilia, se la mela non cresce in Sicilia, porca puttana, deve rimanere in Trentino la mela. L'alta velocità non serve a un cazzo, lo dovete capire.
Scherza. Gino da Frosinone, 800 24 00 24. Gino,
buonasera signor Cruciani.
Vada.
Dunque, io ho 65 anni e sono in pensione. Io ho conosciuto Gianfranco Fini quando andavo presso la Giorgio Almiranda, anzi approfitto a salutare pure la signora Assunta, e ho sempre votato Fini. Qui Frosinone nel 2001 ha preso il 16%, adesso ha preso 0,01, non so neanche mi importa.
Ma chi ha preso 0?
Gianfranco Fini.
Ah vabbè, Gianfranco, che c'entra Fini? Che c'entra Fini, scusi? Ma mi sembra che
ho sempre votato Gianfranco Fini.
Ho capito, ma è morto, come dice Parenzo, questo è veramente sì. Morto.
No, appunto, sono contento, sono ubriacato, come dice Berlusconi, mi sono ubriacato.
Ah, lei si è ubriacato, Marco, si è ubriacato.
Certo, signor Cruciani.
Hai capito, Parenzo? Beh, una bella ubriacatura si poteva fare
ubriacato, per ubriacato, guarda, è stata la gioia più bella della mia vita quando
vabbè, ho visto
quel traditore di Fini. Vabbè, comunque va bene.
Adesso ma cosa ha bevuto? Cosa ha bevuto, Marco?
Vino rosso fatto da me, signor Cruciani.
Cioè, appena visto quella percentuale lì, Fini fuori dal Parlamento, lei ha goduto.
Ma sì, certo, benissimo, sono stato contentissimo. L'ho votato per 30 anni. Ero, quando l'ho visto presidente della Camera, è stata la gioia più bella della mia vita. Neanche quando si è sposato mio figlio.
Addirittura.
Ma guarda.
Vabbè, lei è malato.
Ma sono ubriacato, guarda la gioia. Se lo incontro, gli sputo in faccia.
Perché?
Te lo giuro, signor Cruciani, te lo giuro. Guarda, c'ho un mal di cuore.
Ma perché vuole sputare in faccia? Non mi dica che ha trovato anche, appena ha che saputo mezzo, che lei... Fini era fuori dal Parlamento, è riuscito a fare qualcosa con sua moglie dopo tanti anni, magari.
quello no.
Quello comunque no. Vabbè.
Comunque, signor Cruciano, dico una cosa. Vorrei solo fare una cosa.
Sì.
Il desiderio più grande della mia vita, sì, adesso il PDL comunque Fanno, io quest'anno ho votato Berlusconi,
sì, e beh, si era capito, poi?
Ho capito, certo. Adesso, siccome c'è sto grillo qui che è un po' forte, diciamo,
sì,
ho paura che la prossima elezione è pista, questo è pista forte, eh? Ora c'è, la mia gioia sarebbe di dare in, sì, mano il PDL, sì, a Vittorio Sgarbi.
Sì, così chi, il PDL chiude con la Claire, tira giù la Claire, così trum, giù la Claire. Non abbiamo parlato della vicenda De Gregorio, Parenzo, eh?
Ah, certo, ma questo è fondamentale.
La vicenda De Gregorio.
No, questa è una storia pazzesca, perché qualcuno addirittura dice, appunto, siccome non è stato,
allora,
candidato. Allora,
io vi annuncio, rimanete qui, dalle 20:15 in poi, sapete che i nostri orari sono un po' particolari, cioè noi andiamo molto a braccio, dunque 20:15, no, abbiamo una testimonianza eccezionale su questo caso qui, per cui rimanete qui incollati alle 20:15, una testimonianza eccezionale in diretta live la Zanzara, testimonianza eccezionale su questa vicenda, la vicenda che vede implicato Berlusconi, che oggi ha sparato a zero contro la magistratura, cancro la magistratura con questa manifestazione prospettata, annunciata, non so per quando, 23 marzo, non lo so, vabbè, manifestazione, stendiamo un velo pietoso sulla manifestazione.
Meno male che ogni
il cancro, ma ogni tanto, sempre, il cancro, sentiamo.
E la zanzara che succhia il tuo sangue va via, e la zanzara che ama la tua compagnia, si chiama tigre oppure
arriva,
si chiama zezze.
Arriva, stasera andiamo un po' così.
Ho detto che è una patologia del nostro sistema, ho detto che è un cancro della nostra democrazia. Vi basta?
De Gregorio sostiene di aver avuto un milione pulito, ce l'aveva raccontato anche a noi, se non sbaglio. De Gregorio un milione, sentiamo.
Sì. Ha preso un finanziamento, come l'hanno preso tutti,
sì,
i partiti minori della coalizione, di un milione di euro per portare in nei comuni e nelle province italiane, in tutta Italia, più di 110 consiglieri provinciali e comunali sotto.
Ma perché ha rotto Berlusconi? Poi adesso dice di aver avuto altri 2 milioni. Cosa dicono in ambienti del PDL? Che in realtà tutto da verificare, ovviamente, che De Gregorio avrebbe dei problemi a giustificare dei danari, e allora si è inventato, questo lo dico in ambiente del PDL, ovviamente lui dice una cosa diversa, di avere ottenuto dei denari da Berlusconi.
Sì, fatto sta che la vicenda è torbida, almeno questo si può dire,
per
che
sabotare il governo Prodi del 2006, è una vicenda vecchia, vedremo. Michele, provincia di Bologna, buonasera.
Buonasera a tutti.
Vada.
Io volevo sottolineare, come avranno fatto tanti, l'incapacità del segretario del PD Bersani di fare il suo mestiere, sostanzialmente. Credo che sia il più onesto dei segretari del centro-sinistra degli ultimi 20 anni, ma il più incapace. Non si è reso conto mai della forza del Movimento 5 Stelle, ma da quando è nato, da tante elezioni amministrative, comunali, provinciali, regionali, in cui il PD ha perso perché il Movimento 5 Stelle gli ha sottratto tanti voti, dal Piemonte alle ultime regionali, alla Lombardia, a varie province, a tanti comuni, e questo è gravissimo per un segretario di un partito non analizzare quelli che sono i risultati elettorali di qualsiasi entità.
Allora?
Lui non l'ha mai fatto e quindi deve andare via subito, immediatamente, senza provare a fare.
Ma lei lo dice, da elettore,
io lo dico da un ex elettore di centro-sinistra.
Che cosa ha votato a queste elezioni?
Queste elezioni non ho votato perché avrei votato l'amico di Parenzo.
E chi è l'amico di Parenzo?
Giannino.
Ah, Giannino.
E al signor Parenzo, la credibilità, bisogna ricordare, è essenziale, soprattutto per le persone che hanno a che fare con la gente, con il pubblico.
Ma non c'è dubbio.
E quindi lui l'ha persa. Io voglio vedere se tornerà a lavorare per voi, per Radio 24, per il Sole 24 Ore.
Vedremo,
e
non è nelle nostre disponibilità. Non è nelle nostre disponibilità. Perché se torna, qual è il problema?
È questo il problema, che la credibilità l'ha persa.
Cioè lei non lo ascolta?
Credibilità.
Scusi,
io l'ho sempre ascoltato.
Se torna lo ascolta?
Non credo.
Grazie.
Ma perché
dovrei credere? No, ma è che ne so, questa è la sua opinione, grazie. È con noi Claudio Messora, blogger bioblu.com. Buonasera.
Oh, buonasera.
Ciao Claudio, come stai?
Ciao, sto bene, grazie. Tra l'altro sto entrando in Rai in questo momento, quindi mi sentirai un po' affaticato.
Non ti preoccupare, sapevo tutto.
Con le procedure di...
Sapevo tutto. Claudio Messora, blogger, ho già detto, ospite quasi fisso praticamente all'ultima parola di Gianluigi Paragone, ma soprattutto, come dire... quanto sei vicino al Movimento 5 Stelle da 1 a 100? 100?
Ma 90 dai.
No, 90. Dai, 90. Senti, però vabbè, scegliamo subito.
Mi sembra già tanto, scusa.
Senti, scegliamo subito un dubbio, Claudio. Mi dicono che potresti avere un ruolo importante nel Movimento 5 Stelle, è vero, sì o no?
No, assolutamente
no. Cioè un ruolo organico.
No, loro sono stati eletti, sono lì, io...
No, organico tu, nel Movimento 5 Stelle.
Portavoce.
Ma io portavoce sono i capigruppo. Mm. Saranno i capigruppo che roteranno ogni 3 mesi e loro saranno i portavoce ufficiali, quindi no, assolutamente non sono...
E che ruolo avrai? Nessuno.
No, nessun ruolo, per adesso non sono nessun ruolo, poi vedremo. Cioè.
Ma parli quotidianamente con Beppe Grillo o con Casaleggio oppure no?
Con Beppe Grillo non ho mai sentito, mai.
Beh, mai sentito, dai, su
mai
Claudio.
Mai sentito, ve lo giuro, su mia mamma.
Cioè tu hai pubblicato ieri una cosa, sì, che è finita su tutte le prime pagine del giornale.
Non capite, voi non capite, perché voi siete abituati al vecchio mondo dove tutti inciucciano e decidono. Invece le cose avvengono nel blog di Grillo per serendipità.
Cioè scusa, com'è che avvengono?
Serendipità.
Per serendipità, stupendo, cioè, serendipità.
Per convergenza spontanea di interessi.
Cioè, no, tutto, cioè, nella rete, tutto nella rete.
Com'è?
Basta fare dichiarazioni con la zanzara di quel coglione di Cruciani. Tutto in rete avviene, porca puttana, non l'avete capito? Morti che camminano.
No, scusa, al di là di Parenzo...
Ma Cruciani purtroppo è vivo, quindi... No, Parenzo purtroppo è vivo, quindi...
Adesso, non è che la zanzara può essere eliminata dal Movimento 5 Stelle, no, spero.
Il primo decreto legge sarà via la zanzara dalla Radio 24.
No, scusami Claudio, però non è che per caso si va a finire sull'home page di Grillo con una linea che è quella poi... più o meno quella fatta propria da
guarda, io di questa cosa mi sono stupito anch'io. Tu guarda che tu fossi in casa mia per vedere la faccia che faccio ogni volta che finisco in giro e so come nascono le cose, cioè nascono da una persona che sta dietro al monitor in casa sua, che ha delle idee e le esprime, che vengono condivise e poi diventano oggetto di agenda nazionale. A volte mi chiedo anche se ne siano degne poi,
però comunque... Scusami Claudio, tu ieri hai parlato di una ipotesi che è quella al di là della questione di quella blogger e della raccolta di firme per un governo PD Grillo, ma al di là di questo hai detto che perché o un governo dei 5 Stelle oppure la prorogazio del governo Monti. Devo dirti che sull'idea della prorogazio del governo Monti questa sera, per esempio, un uomo importante del Partito Democratico, renziano, il presidente dell'ANCI, sindaco di Reggio Emilia, Del Rio, Graziano Del Rio, ha detto ma per invece di fare un pasticcio e stare dietro alle frasi di, ovviamente parlava pro domo sua, Grillo e Casaleggio, non sarebbe una brutta idea, cioè proroghiamo il governo Monti, un governo ce l'abbiamo, dunque non è un'idea così folle, ma è l'idea di Grillo secondo te?
Ma non lo so, io credo che l'idea di Grillo sia quella di lasciarli scornare fino a che non sia chiaro al paese che da lì si va soltanto in una direzione sbagliata per poi ripresentarsi alle elezioni e a quel punto farsi dare la maggioranza assoluta prossima al 100%, credo che l'idea sia questa. Non credo che il Movimento 5 Stelle possa fare alleanze di nessun tipo, sì, perché fino a ieri ha fatto delle battaglie feroci contro la casta, il PDL, il PD-L, adesso mettersi lì a scambiarsi i ruoli alla Camera non credo che, cioè, non sarebbe coerente. E il Movimento 5 Stelle vive e viene votato proprio perché fa della coerenza della sua bandiera, certo, nel momento in cui cede di un punto basta, diventa come tutti gli altri.
Scusami però,
ma sul fatto di Grillo, se mi fai spiegare, il governo Grillo, secondo me è così la situazione, in questo momento è il paese ingovernabile.
Sì.
Quali sono le strade per il PD? O fa un'alleanza con Grillo, ma abbiamo visto che non è possibile, o fa un'alleanza con il PDL. Se fa un'alleanza con il PDL, grande inclusione nel governissimo, è ovvio che diventano poco credibili tutti quanti. Comunque sarà un governo a termine che non durerà tanto. Vanno alle elezioni e si sputtanano fondamentalmente. Invece cosa potrebbe fare? Potrebbe dire, siccome dicono che sono d'accordo con le proposte di Grillo, la riforma della legge elettorale, gli stipendi, quello che sappiamo, no? A questo punto fanno un passo indietro e dicono: vabbè, visto che alla Camera il primo partito è il momento di Beppe Grillo, fate voi un governo di scopo, tre o quattro leggi concordate.
Ma è pronto Grillo a farlo un governo?
Ma sì, ma anche perché sono tre o quattro leggi da
ma
fare.
Guidato da chi? Guidato da chi?
Questo non si sa, nel senso si decide. Tanto
beh, la tua idea quale potrebbe essere? Chi potrebbe
non
essere?
Non credo Grillo, nel senso che...
Casaleggio, non credo nemmeno.
No, ma ci sono tante personalità, anche se facesse un governo Grillo al di là del Premier.
Il Premier è importante però, lo sai come funziona.
Sì. Adesso il governo, il Parlamento non si è ancora insediato, perché non è che devono esprimere tutto e subito, poi ci sarà modo e il tempo di dire.
Ma tu pensi che sia un'idea che balena...
Sono figure come fatto a Parma, ci sono dei consulenti esterni titolatissimi che poi possono...
Ho capito. Però lì c'è un esponente del Movimento 5 Stelle, non è che c'è una... Per cui potrebbe essere...
Il PD farebbe un figurone, perché farebbe un passo indietro e direbbe: vabbè, allora volete fare questa cosa, fatela voi. Il Grillo sarebbe messo all'angolo, cioè sarebbe costretto comunque a dimostrare di essere propositivo, e il PDL rimarrebbe neutro, sì, poi si farebbero queste 3-4 leggi, poi si tornerebbe a votare e le urne sarebbero salve.
Ma è pronto Grillo a un'ipotesi di agire? Perché molti dicono: no, non è preparato, vuole, cioè, non ha una classe dirigente, non... Secondo te?
Ma io credo che... Allora, non stiamo parlando di determinare le politiche economiche del paese nei prossimi 10 anni.
Ma di fare quattro cose.
Leggi, tra cui la legge elettorale, taglio degli stipendi, cose che non hanno mai fatto, no? Non credo che questo che basterebbe un ragioniere, no? Poi la linea di fondo del Movimento 5 Stelle è questa.
E con noi Claudio Messora, che... guarda che secondo me là un ruolo ce l'avrà Parenzo nei 5 Stelle.
Ma sicuro,
no?
Mi pare una persona che con la testa sulle spalle, a differenza di altri. Ma voglio dire a Messora...
Cioè, a differenza di chi, per esempio?
A differenza di altri, a differenza tua, cretino, che ti toglieremo subito per decreto. No, ma voglio dire questo invece a Messora. Cioè, però purtroppo, bisogna spiegare all'amico...
Ma il tentativo di Bersani è morto, secondo te, Messora? Aspetta un attimo, fammi sapere una cosa. Secondo te il tentativo di Bersani è già morto in partenza?
Secondo me sì. Cioè, non si potrebbe contraddire nel giro di pochi giorni, sarebbe sputtanato.
Anche se al Guardian Casaleggio, secondo alcune interpretazioni, in particolare dell'Unità, che è abbastanza interessata, avrebbe detto supporto limitato per un governo di minoranza.
Di minoranza senza fiducia.
Ah, comunque senza fiducia. Ma il governo però bisogna che prenda la fiducia.
Gliela darà qualcun altro a Bersani la fiducia, noi non si può dargli la fiducia, capito?
No, quello è impossibile, dici tu. Anche uscendo dall'aula in quel modo.
No, ma lì, allora, se il Movimento 5 Stelle esce dall'aula, anche il PDL fanno mancare il numero legale. Quindi
però hai tradito un noi, Hai tradito un noi,
Sì, beh, ogni tanto mi tradisco, perché comunque sento questa vicinanza.
Noi.
Poi cerco di correggermi, però non ce la faccio.
Ma quanto è genio? È un genio Grillo, secondo te?
Ma Grillo è un
genio.
Non credo che sia, è un genio Casaleggio, secondo me.
Genio,
Grillo è un grande comico, è un grande uomo di spettacolo.
Cioè Casaleggio è un genio totale.
Sì, poi si compenetrano, come dice Fono, uno è arancione e l'altro è azzurro. Cioè uno è impenetrabile, glaciale, è una macchinetta, però è molto umano se ci parli insieme, e l'altro invece è prorompente, irruente, non lo fermi, deborda, e quindi le due cose poi evidentemente hanno funzionato.
Ma quanto ci parli tu con Casaleggio?
Ma con Casaleggio ogni tanto parlo. Ci siamo incontrati la prima volta al Voodoo Day di Torino, perché mi invitarono per cantare un pezzo che io feci su YouTube, con il pianoforte, e lo incontrai lì nella piazza con i suoi capelli riccioli.
Ma è umano? Allora... È umano o no?
Sì, assolutamente sì. È molto determinato.
Cioè è fatto di carne, cioè uno lo tocca, lo tocchi. No, ma si è visto sul palco lì, dice: io non mi piace molto
parlare.
No, ma
lui è timido, fondamentalmente è timido.
Poi però un po' ci marcia a fare il guru, dai.
Beh, ma insomma, se lo merita anche, ha portato in Italia questa... Allora, tu devi pensare che non è mai avvenuto in nessuna democrazia planetaria, voi direte, ci sarà un motivo, però che 162 parlamentari che non hanno mai visto un ambito istituzionale calassero dentro un'istituzione.
Però si può anche dire solo in Italia.
È un caso di studio mondiale, cioè tutti i politologi adesso che discettano di queste cose dovrebbero trasferirsi in Italia e cominciare a studiare il caso.
Senta, ma esiste, ho capito, esiste la possibilità, secondo te, di una presidenza della Camera per il Movimento 5 Stelle?
Ma esiste, se perché no? Cioè, alla fine poi...
Ma è una poltrona, ma che ve frega della poltrona?
No, ma infatti, cioè, ma se ce la regalano, nel senso, non è che uno gli sputa sopra. Ma non esiste cioè non esiste come mercanzia, capito? Non c'è il mercato delle latte prive di questo merito. Poi le istituzioni prevedano che ci siano delle cariche, sì, e che queste cariche vadano attribuite. Mi sembra giusto che chi ha il primo partito alla Camera abbia accesso anche alle funzioni istituzionali. Ma non è un mercato, capito? Non deve essere,
ma per qual è l'impatto?
Cioè, non è in cambio di qualcosa, non è che si tratta in cambio della fiducia.
No, vabbè, ma quello, quello
sai qual è l'impasto di tutta questa roba? Lo dico all'amico vicinissimo a Casaleggio. L'impasse è che siccome i grillini entrano con un mandato che è quello di sfasciare tutto, di rivoluzionare e cambiare tutto, dobbiamo sfasciare, dico anche una cosa positiva, figuriamoci, non accetteranno mai queste cose borghesi, queste cose convenzionali della Presidenza della Camera, perché svilirebbe completamente il ruolo dei 5 Stelle.
Ma no, ma questo anche in Sicilia.
Io ti seguivo, finché dicevi non accetteranno mai i compromessi di fare le trattative.
Anche in Sicilia c'è la vicepresidenza dell'Assemblea regionale.
La vicepresidenza, le cariche si aspettano, addirittura li aspetterebbe pure la vicepresidenza. Vigilanza Rai, figurati.
Sì?
A Noz. Eh beh, sì.
Ma te la prenderesti tu la vigilanza Rai?
No, perché? Io no, non sono.
Ma non tu. Un deputato, dico, te la prenderesti?
Ma, fosse...
perché
no?
No, no, no. Beh, così, che ne so, siccome volete abolire...
Hanno preso 8 milioni e mezzo di voti e qualcuno dovrebbe rappresentare gli italiani all'interno di questi 8 milioni e mezzo di italiani.
Comunque tu, perché che no? Sei un antimontiano, che dici la prorogazio di Monti, mi fa impressione. Cioè, tu,
però non la prorogazio di Monti, nel senso ancora governo tecnico e facciano, sì, quello che gli
un pare. Monti inesistente, un Monti azzoppato.
L'idea, se vai a vedere sul mio blog, è di Becchi, in realtà, no? Io poi
mitico Paolo.
Mitico, sì. Becchi, che tu apprezzi. E lui è uno che se ne intende. Allora, è già stato in passato, è già successo il governo Amato, un altro caso, l'ultima volta nel 96. Cioè, se il governo può essere prorogato, ma con una legge apposita viene limitato. Cioè, è lì, ma fa rappresentanza, diciamo, può fare soltanto ordinaria amministrazione. E la potestà legislativa si trasferisce fondamentalmente sempre in Parlamento. Quindi,
è una cosa complicata.
No, non è complicata. Ma scusa, questa è una repubblica parlamentare, le leggi le fa il Parlamento.
Sì, no, certo. Ma infatti
allora, fanno le leggi. Fanno,
cioè,
le
come
le
il Belgio, votano, come il Belgio, dici tu. Situazione
del Belgio ha avuto successo l'esperimento per diversi mesi. Anche.
Beh, allora, cioè, la proposta è via, è la
ma
strada,
devono fare 3-4 leggi, non è che devono ribaltare l'Italia, capito?
Finanziamento pubblico, via finanziamento pubblico.
Via finanziamento pubblico, diminuzione degli stipendi dei parlamentari, legge elettorale è la prima cosa che devono
ma
fare.
Ma quando la fanno? Ma per voi no, la legge elettorale ideale qual è? La legge elettorale ideale?
Ah, mi fare queste domande che difficoltà. Io so che secondo me
Grillo che legge elettorale
vuole? Per la purezza di Casaleggio Grillo potrebbe essere un proporzionale puro.
Ah,
se
sì,
tu sei rappresentato in base a quanti voti prendi.
Te l'ha detto Casaleggio? Te l'ha detto Casaleggio?
Ma io so in passato che avevo questa idea, poi adesso non lo so.
No, beh, certo.
Ma io voglio fare...
Scusa, ma chi è più intelligente tra Grillo e Casaleggio?
Ma queste domande da provocatore hanno due intelligenze diverse, sai che ci sono le intelligenze emotive, quelle più matematiche. Casaleggio è un'intelligenza indiscussa, un'intelligenza politica, un'intelligenza sociologica, un'intelligenza informatica. Grillo è un'intelligenza emotiva, istintiva.
Vabbè, adesso non la buttare
cose,
così.
Senza Casaleggio, Grillo sarebbe ancora lì a spaccare i computer sul palco.
Diciamo
dei
la verità.
Probabilmente sì. Casaleggio l'avrà influenzato. Sicuramente così.
Ma non potrebbe mai
spaccava i computer prima.
Mai avere un ruolo Casaleggio.
Ma la gente si influenza. Io te parliamo, magari ti faccio cambiare idea. No, cosa c'è di
ma pensa quanto ho cambiato idea su Grillo io.
Appunto, se no mica sarei intervenuto.
Prima dicevo che era Pol Pot. Adesso l'ho votato pure. Pensa come sto messo.
Perché sennò ti chiudono la zanzara.
Devo dire, Parenzo, che Renzi ha tirato oggi fuori un po' di orgoglio del Partito Democratico, perché non è che uno può passare il tempo a farsi sbeffeggiare da Grillo e da Casaleggio, secondo l'ottica del Partito Democratico, come sta facendo Bersani, che fa un avance, dice una cosa e si sente rispondere in questo modo. Renzi oggi ha detto: niente baratti, sfidiamo Grillo, lo sfidiamo apertamente.
In Parlamento, certo.
Allora, in Parlamento, ovunque, in Parlamento.
No, nei luoghi dove si costruisce la politica, cioè adesso bisogna smetterla con questa storia che è tutto in rete. Va bene, sono fatto il programma in rete, hanno eletto i candidati che poi sono diventati deputati e senatori attraverso la rete, però ora ancora ci sono dei luoghi dove purtroppo c'è un rito che a voi dà fastidio.
Ma sono riti vecchi, stantii, riti vecchi, morti, sono riti, guarda, fosse per me, io il Senato, l'ho già detto questa mattina ad Agorà, il Senato fosse per me, abbasserei la CLER, basta, come una targhetta sopra, Fondazione Senato,
ma qualcuno dovrà
con la gente
roba,
con la
no?
gente dentro che spolvera, e i dipendenti arrivano arrivano fino alla pensione e si chiude il Senato, che non serve, non serve a nulla. Domani mattina con un tratto di penna, stop, l'hanno già fatto i cittadini con un referendum, è stato tradito, si sono intascati un sacco di soldi, adesso intascano 159 milioni, 159, 42 di Beppe Grillo vengono restituiti, 42, 42. Gli altri se li mettono dentro, perché altrimenti senza questi danari non potrebbero sopravvivere, non potrebbero mantenere burocrazie, clientele, eccetera, eccetera. La politica si può fare anche senza finanziamento pubblico. Uno bussa, fa toc toc, pronto, mi date i soldi? Bene, ti diamo i soldi, non ti diamo i soldi, non si fa politica, non è necessario.
Ma guarda che quelle sono battaglie che facevano già i radicali 20 anni.
Vabbè, ma i radicali sono ridotti alla 0,4, meno del Partito dei Lavoratori e di Forza Nuova, ti segnalo.
Ma d'accordo, ma sono robe nuove.
Ma non è un caso, ma saranno robe nuove, ma non sono mai passate, non sono mai passate. Abbiamo con noi
20 anni fa.
Vabbè, 20 anni fa, pazienza. Abbiamo con noi Claudio Messora, a me rimane un po' quel nome lì, il nome che potrebbe essere, cioè vuol dire, se non fa un tentativo Bersani, chi lo fa sto tentativo?
Ma quale tentativo? Di fare il governo?
Di fare un governo, cioè quale tipo di governo, diciamo, appoggiato dal 5 Stelle ci potrebbe essere? Il governo 5 Stelle stiamo parlando, so che non c'è un governo.
Ma
5
Stelle. Forse potrebbero appoggiare un governo fatto di altri nomi, magari.
Per esempio?
Ma non lo so, c'è un Rodotà, non so, boh, un governo di qualcuno che sia stimato, abbia una certa neutralità, che non abbia già fatto danni in passato.
Rodotà, è un nome, Rodotà, infatti, che un nome che girava, quello di Rodotà. Ma i parlamentari potranno andare ai talk? Non stanno parlando già un po' troppo, lo dico o no?
Ma in teoria no, perché hanno firmato un modulo di denti, che poi ha fatto firmare anche Berlusconi e i suoi, non con gli stessi contenuti, ma simili.
Non è uguale a Berlusconi e i suoi.
No, però c'era scritto non si possono fare i cambi di casacca, ha copiato un po' di cose. No?
Però non i talk show, e io adesso sto parlando di
talk. Il talk show.
Ma dove possono andare? In televisione ci possono andare?
In teoria no, nel senso che il talk show non. Mentre invece sì, se ci sono interviste.
Però stanno andando anche dalla Gruber, da altri vanno.
Infatti vanno, e questa cosa non la capisco molto, francamente.
Cioè dovrebbe essere fermata, tu dici, a un certo punto bisognerà intervenire.
Ma no, hanno firmato, se sono eletti, hanno firmato un documento in cui dicono che non parteciperanno al talk show, ma parleranno, perché poi alla fine bisogna riportare il centro della discussione nel suo logo primario, del Parlamento. Il Parlamento si parla, si discute, ci sono delle relazioni, la gente può accedere, tutto.
Cioè, tu sei d'accordo che i neoparlamentari non vadano ai talk show se non...
Se ci vanno, cacciati via.
Guarda, io in questi giorni, in conseguenza di quello che è successo, ho ricevuto una cinquantina di inviti a trasmissioni televisive.
Vabbè, tu non sei un deputato, però, non sei un deputato.
No, ma per dirci, cioè, colgo l'occasione per ringraziare tutti, però perché non ci vado? Perché poi ti trovi in quei pollai dove ti trovi a discutere di cose con gente che non so di alto profilo, non conto se ti trovi appunto con Foco, con Rodotà, con qualcuno che... Ma ti trovi a discutere con la Ravetto, capito? Ma che cosa vuoi che ne capisca la Ravetto di sterò? Cioè, non riesci neanche a intavolare un discorso, eppure fanno
Cioè, tu dici...
La Rai è un altro discorso, qui c'è Paragone ha fatto la battaglia di 2 anni, ma ha sempre dato la parola, ha garantito la libertà di parola più estrema, ma ha saputo un minuto prima neanche che cosa avrei dovuto dire. Non vedo perché non dovrei...
Tu stai dicendo che i parlamentari del 5 Stelle non devono mischiarsi a una Ravetto qualsiasi, questo è il punto.
Purtroppo c'è una classe dirigente che è fatta da persone che hanno un'arte retorica di buttarla in cacciara notevole. Loro no, perché sono, io dico, arrivano con le valigie di cartone, hanno tanti buoni propositi, buone intenzioni, ma non eccellono certamente nella capacità di non farsela mettere in quel posto. Quindi se vanno lì perdono consensi, ha ragione Grillo. Perché tu li metti lì e poi ci metti di fianco un politico che ha 40 anni di esperienza sulle spalle, che ti mette in difficoltà come vuole, anche se ha torto, non vuol dire che abbia ragione.
No, ma
torto,
io sono d'accordo con te. Ma sono d'accordo con te.
Che non ci vanno, c'hanno la rete, noi in rete parliamo a 2 ore, la gente ci segue. Cioè, cosa ce ne frega di andare lì a urlare, che poi hai 3 minuti devi prevalere, devi aver ragione.
Dunque Grillo dovrebbe intervenire su questa cosa qua.
Ma adesso non sono ancora entrato in carica, poi quando entreranno in carica...
Sarebbe il caso di intervenire.
Dovrebbero, hanno firmato un documento, dovrebbero attenersi. Poi,
dunque, insomma, non vanno,
non c'è una scura, una mannaia che cala dall'alto.
Beh,
però
qualche volta è calata la mannaia in realtà.
Qualche volta è calata, però in questo non credo che... Non è una cosa così matematica. È calata, ma perché sono successe delle cose. Cioè, è calata su Favia, ma aveva fatto delle dichiarazioni pesantissime. È calata sulla Salsi, ma andava in giro a dire che Grillo era scientologico, che erano tutti pazzi.
Cioè, beh, l'ha detto dopo, però, l'ha detto dopo. Dopo
no, Grillo era Scientology, però l'ha dichiarato e ha fatto una serie di trasmissioni parlando a nome del Movimento 5 Stelle, quando il Movimento 5 Stelle ha questa figura di portavoce, cioè è proprio scritto nel DNA fin dall'inizio. E allora tu sei fuori, ti collochi fuori da una filosofia a cui dovresti invece aderire. Questo mi sembra normale.
Senti, ma la linea in Parlamento, io sono curioso, i talk show, Duca, abbiamo detto non devono andare perché c'è scritto nella cosa lì, eccetera, nell'impegno che hanno preso. Alla radio possono andare, no? Uguale.
Ma secondo me sì.
Alla radio sì, in televisione no, ma che vuol dire?
Adesso non può, è difficile fare una casistica.
Vabbè. Senti, ma la linea alla fine chi la decide in Parlamento? Dimmi la verità. Io sono di questi.
Allora, la teoria
siamo
vuole,
sinceri, però. La verità è che secondo me la linea la decidono Grillo e Casaleggio. E questa è la realtà.
Beh, così, allora, sicuramente hanno un peso notevole. Mi
anche
normale che
anche sui parlamentari, diciamolo.
No, sì, ce l'ha. Adesso faranno una riunione, credo, questa fine settimana. E immagino che parleranno. Adesso non lo so cosa si dicono, perché non ci posso andare. Però la teoria vuole, ascoltatemi un attimo, così facciamo chiarezza su questa cosa, che i parlamentari che stanno in Parlamento fondamentalmente debbano attuare la linea decisa dalla base, ma la base non ha gli strumenti per coordinarsi. Ce li avrà, fino adesso non li ha avuti, perlomeno questo mi era stato garantito, perché pensate a un gruppo di poche persone che devono coordinare una battaglia così immensa come diventare un partito che ha il 25% del paese, specialmente sotto elezioni per mesi e mesi.
Per cui
non sono riusciti a fare una piattaforma tecnicamente complicata, perché deve garantire trasparenza, deve garantire affidabilità, sicurezza, gli attacchi.
Per cui all'inizio deciderà tutto Grillo?
Oggi no, perché oggi hanno fatto l'annuncio che la piattaforma sarà prestissimo disponibile. Non sono riuscito a dedicarci prima, lo fanno adesso. Quindi cosa succede? È ovvio che sulle linee di massima decise già nel programma già sanno che cosa devono votare, non c'è bisogno di confrontarsi su tutto, ma su argomenti più complicati si fa una bella votazione, se non sarà liquid feedback sarà una cosa uguale e la base si esprime. Questo dice la teoria. Io poi non lo
la
so
pratica qual è
davvero.
Però scusami,
la pratica non lo so,
Claudio, diciamola tutta la realtà è che se uno vuole mantenere un peso, questi bisogna che facciano quello che dicono Grillo e Casaleggio, diciamolo, no o no?
No, se la base decide che la linea è quella, Casaleggio può dire quello che vuole. Allora, Casaleggio è stato accusato di tutto del contrario, di essere fascisti, poi di essere di estremisti di sinistra, poi Casaleggio è stato accusato di essere troppo presente, cioè all'epoca di Favia, la Salsi, di sbattere fuori la gente, di controllare tutto, poi gli appelli che arrivavano dalla Sardegna, Casaleggio ti prego sei troppo poco presente, devi assolutamente esserci, qua sta succedendo di tutto, siamo all'anarchia. E i giornali rilanciavano queste cose e con la stessa, adesso qui mi prendono sotto braccio, mi portano via, ma io sono in diretta alla Zanzara, che devo fare? Lo mando a fanculo.
No, come allora, mando a fanculo?
Appunto, no, perché mi importa lì.
Paragone.
Gianluigi, non mi rompere le scatole, dai, su.
Dov'è Paragone lì?
Allora, per finire
si sta
il discorso,
truccando, si
i
sta
giornali
truccando.
Riprendevano entrambi le tesi come se fossero vere, ma erano tesi che contrastavano l'una con l'altra, quindi contrastavano. Con
allora, però, diciamo, io sono di questa convinzione e lo so che in fondo è così, anche se non lo puoi dire tu, perché sei vicino
ma
a casa. Ma
è vero, perché Grillo non sa neanche chi sono questi.
Appunto, 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 a maggior ragione. A maggior ragione, a maggior ragione. Comunque sta commissione d'inchiesta bisognerebbe farla secondo te, tra le cose su MPS, sul PD, eccetera, come dice Grillo?
Sì, scusami. Cioè noi abbiamo pagato 4 miliardi nel tempo per ricoprire i buchi di una banca che era controllata da una fondazione controllata da PD, che piazzava le persone, piazzava gli uomini, i quali dallo stipendio che prelevavano dovevano ripagare e pagare indietro. Come
c'è una cosa da fare subito secondo te?
800 mila. Beh, insomma, la prima cosa è la legge elettorale per il bene del paese, però questa è una delle cose da chiarire. Loro non hanno mai avuto interesse a chiarirlo, come mai interesse a fare una legge sul conflitto di interessi. Adesso sarà
devi andare, che succede?
Devo andare.
Senti, i sondaggi che circolano sul fatto che l'elettorato del PD e del Grillo vorrebbe questo accordo sono taroccati, secondo te? Sono eterodiretti? Sono spinti da
secondo
qualcuno?
Me sì. Ma scusami, esiste un portale del Movimento 5 Stelle e quegli attivisti del Movimento 5 Stelle si esprimono lì. Secondo te uno che apre un sondaggio a Timbuktu su un sito qualsiasi è attendibile? Per di più, se chi lo apre
sondaggi,
scientifica...
No, ma lascia perdere quello che è stato aperto, la petizione. Sto parlando di sondaggi oggi, stamattina ero da Gorà, sondaggio di SVG, eccetera, in cui una larghissima maggioranza degli elettori del Movimento 5 Stelle, non militanti, dicono di essere d'accordo con un governo del PD. A voi non me ne frega niente?
Bisogna vedere che sondaggi sono fatti, cioè come fanno a fare i sondaggi, com'è che ti certifichi?
Beh, i sondaggi
come
normali, SVG è una
sondaggio. Ma uno dice sì, sono attivista, no, non sono attivista.
Vabbè,
ma
ho capito, tu dici come non avevano capito che il Movimento 5 Stelle aveva il 25%, non...
L'unico sondaggio che si può fare è quello interno, perché la gente si è iscritta con documento, carte d'identità e quindi valgono. Tutto il resto può essere come può non essere, quindi non è che non si può esprimere.
Ho capito, ciao, grazie, ciao Claudio, ti lascio andare, ciao, pubblicità.
Cisal informa.
Il patto di stabilità prevede per il 2013 un finanziamento di quasi 5 miliardi di euro per il trasporto pubblico locale in Italia. Ne parliamo con Pietro Venneri, segretario confederale Cisal.
È una cifra insufficiente affinché il nostro paese possa contare su un trasporto pubblico locale efficiente che garantisca la mobilità di milioni di cittadini al giorno. È indispensabile aggiungere almeno un altro 1.600.000.000 per evitare il fallimento generalizzato di aziende pubbliche, come sta avvenendo non solo in Campania, dove pochi giorni fa la città di Napoli è rimasta con i bus fermi in deposito perché mancano i soldi per acquistare il gasolio. A questo caos si aggiunga il mancato rinnovo del contratto di lavoro degli autoferrotranvieri, scaduto da oltre 5 anni. Altro che il ventilato processo di privatizzazione e di rilancio del trasporto pubblico locale.
Ma lo vogliamo sentire l'avvocato Guédin, l'avvocato Ghedini. L'avvocato Ghedini.
Ma è tutto falso, ma va là. Ma cosa dice? Ma va là.
L'operazione con De Gregorio è un'operazione politicamente corretta. Ghedini. Poi credo che ci sia anche il Quirinale Berlusconi da qualche parte. Vabbè, comunque sentiamo questo.
Dal punto di vista umano è ovvio che c'è stato un errore. Sì. Però questo dal punto di vista umano, dal punto di vista politico, era un'operazione assolutamente corretta. La cosa assurda, scusi, è pensare che Berlusconi abbia potuto dare 2 milioni di euro in nero quando c'era già un contratto che prevedeva 1 milione di euro ufficiale. Bastava, se De Gregorio avesse avuto necessità e Berlusconi avesse ritenuto di doverglieli dare, implementare quel contratto, darglieli in bianco con i soldi di Forza Italia che c'erano, invece che darglieli con quelli di Berlusconi in nero.
Sentiamo Berlusconi ai soldi, è difficile portare in giro le valigette, eccetera, eccetera.
Non capisco come mai avremmo dovuto aggiungerli di soppiatto, commettendo un reato. In nero, una quantità di contanti così in nero è difficilissima da trovare, è anche ingombrante dal punto di vista delle mazzette, delle monete.
Davide da Cremona, 800 24 00 24. Vada Davide.
Cinco.
Davide? Sta cantando. Davide? Che sta facendo? Davide, secondo te? Sesso.
No.
Sta facendo
Buonasera.
Sesso.
Buonasera.
Ah, Davide, pensavo stesse facendo un po' di sesso.
Pronto?
Ma stava facendo sesso?
Pronto?
Davide?
Sono qui, ma voi mi sentite?
Qui la zanzara, ma stava facendo sesso con la sua fidanzata?
Oh!
La sento, ma
magari,
che...
Magari, ehi, Cruciani!
Eccoci! Come magari? Che fa? Non fa mai questo?
Ma non sto facendo sesso!
Che ne so, come magari? No. Quando lei dice magari mi fa sentire un po' in imbarazzo, perché penso che lei insomma abbia dei problemi con la sua fidanzata da quel punto di vista, scusi. Davide? Mi sente o no?
Ma è indifferita!
Ma quale differita? Ma spenga la radio! Ma lei ha bevuto? Ma che stava facendo? Perché a quest'ora si deve iniziare a bere alle 20:15? Parenzo, aiutami tu, perché...
Ma io non ho capito, cioè, questo qui si sta... ha telefonato, si fa i cazzi suoi, non risponde...
Sì, dica, Davide!
No!
Davide, lei è in diretta qui alla Zanzara. Siccome prima abbiamo sentito dei trambusti, le ho chiesto, ma...
io qua tutto spento, io qui mi sento... No, non mi sento!
Ma come non ci sente?
Lei dico ciao e dopo 30 secondi vi arriva. Beh, comunque siete meglio del...
Di che cosa?
Del Viagra, io ve lo dico.
Beh, questo grazie, questo grazie, molto gentile. Poi? Eh? Oh!
No, non si sente nulla,
Ma lei sente o non sente, Davide? Ma perché uno beve alle 20:16?
Ma cosa c'ha il telefono mio, quello che uso io quando faccio i collegamenti, cioè.
Vabbè, Sabina da... sente o no, Davide? È il vuoto, Sabina da Como. Beh, ci sta pigliando per il culo, dai, Sabina da Como. Non è che può pigliare per il culo, non è che può rubare.
Ciao, buonasera a tutti.
Signora Sabina, sì? Davide viene a rubare a casa dei ladri qua. Vada, vada. Intanto, secondo alcuni siti, anche Crosetto avrebbe mentito sulla laurea. Sono laureato in economia, ma non è vero. Il leader dei Fratelli d'Italia inciampa sul curriculum, non ha mai conseguito il titolo, lo ammette, ma in un'intervista se ne vantava.
Addirittura.
Beh, così leggo su alcuni siti, una cosa incredibile. Siccome ci ascolta di solito Crosetto, se è vero o non è vero ci chiami per confermare questa cosa. Dopo Giannino, Crosetto, sono laureato in economia, ma non è vero. Cose incredibili. Sabina, dica.
Beh,
adesso viene fuori tutto, pure che Parenzo è laureato, ma lui non ha mai scritto.
Si rideva tanto del figlio del Trota.
Come?
Si rideva tanto del Trota.
Sì, beh, sì, ha ragione lei da questo punto di vista.
Questo è vero.
Questo è vero. Almeno quello ha tentato di prendersi un pezzo di carta
in Albania.
Però ogni tanto ci andava in Albania. Forse una volta almeno ci sarà stato in Albania, no? O no?
Probabilmente lui cercava di portarsi avanti rispetto agli altri.
Può essere, può essere.
Comunque, il succo era questo.
Sì.
Io sono molto interessata al tipo di comunicazione che sta usando adesso Grillo, cioè
sì,
quella che ha sempre usato praticamente.
Eh,
io nel 2007, dal 2007 al 2009 praticamente ero una grillina. Perché ho mollato?
Perché ho mollato?
Ero stufissima di aspettare le direttive
leggendo
sto blog.
E che deve fare, signora mia? Siamo messi così? Non è che
è
possiamo...
così.
Ho capito, c'è chi prende le direttive, c'è chi prende. Scusi Sabina, ma per una vita c'era il capataz che ti dava le direttive attraverso le convergenze parallele. Com'era De Mita? Che cos'è che faceva? Che cos'era De Mita? Non mi ricordo.
La cosa divertente che adesso mi ha ridotto anche Bersane, Renzi, la Finocchiaro, la Bindi a correre davanti al blog a leggere, perché loro fanno l'offerta e loro si precipitano.
Quella è bellissima, quella è stupenda.
È meravigliosa questa immagine.
Quella è meravigliosa. Tutti quanti, infatti ci sono picchi di ascolto, no? Tutti quanti, tutto sul blog di Grillo, Bindi.
Cioè, loro mandano la comunicazione con i canali tradizionali, anche un po' vecchi, obsoleti, e adesso sono costretti ad alfabetizzare la loro...
Brava Sabina, bravissima questa Sabina, bravissima questa Sabina.
Io immagino,
che c'hai Parenzo?
Scritto?
No, ma dico, come fa?
Anche Napolitano ha detto, non ho sentito ma ho letto.
Certo, brava, ma Sabina, perché non manda a fare in culo Parenzo? Che così almeno...
Ma io immagino adesso.
No, mi è simpatico.
Lo so.
Io immagino.
È un ometto simpatico.
Un ometto simpatico, non è una cosa che dici.
l'ho visto, è piccolino.
La zanzara è quell'odioso insetto che non mi fa dormire la notte, perché affonda il becco su di me. Mi ha beccato, ai, mi ha beccato. Gratta, gratta, ma peggio è.
Arrendetevi! Arrendetevi! Arrendetevi, siete circondati! Arrendetevi, siete invisibili!
Mi dicono che anche sul sito della Camera Crosetto si è segnato come laureato.
No, guarda, su Wikipedia non è così. Perché
Wikipedia che c'entra? Sito no, Camera
Crosetto,
laureato.
Me l'hanno
segnalato adesso, scusami.
E forse dicono una stupidaggine. Perché invece nel link che dà alla navicella della Camera risulta titolo di studio maturità classica. E tra l'altro... c'è scritto Crosetto studia economia e commercio all'Università di Studi di Torino, ricoprendo anche l'incarico di rappresentante degli studenti al Consiglio di amministrazione dell'università, interrompe gli studi senza laurearsi a seguito della morte del padre.
Sì, ma stai tranquillo, adesso per carità, io è un personaggio che adoro ed è una grande perdita secondo me per la politica italiana, per la Camera dei Deputati.
Spara anche su Crosetto.
No, non sto sparando, sto vedendo il sito della Camera dei Deputati.
L'italiano dell'8 settembre del 43.
Ma smettila!
Il tipico italiano da 8 settembre, così come hai abbracciato la febbre grillina, così come i fascisti.
Io non ho abbracciato nessuno,
dopo l'8 settembre sei proprio
allora, Crosetto, nato a Cuneo.
Da 8 settembre del 43.
Va bene, benissimo. Nato a Cuneo il 19 settembre del 63, laurea in economia e commercio, imprenditore. Allora, siccome qui leggo in particolare da liberoquotidiano.it che si è inventato la laurea, che la laurea non c'è, così leggo, lo scrivono loro, sto dicendo bisogna verificare, non sono sicuro. Questo sto dicendo, no?
Spara, forte su.
Ma non sto sparando!
Spara, forte.
Sabina, dica lei.
sei passato la
Io dico che una notizia come questa mi abbassa la percentuale dei laureati alla Camera. È grave. Perché adesso abbiamo raggiunto l'apice di una lista per la prima volta, siamo i più giovani. Con l'88% in più di laureati grazie ai grillini. Quindi adesso se me ne levano uno mi rovina un po' la statistica.
Cioè, perché i grillini hanno alzato, guardi che non è proprio così, da quello che abbiamo ascoltato ieri non mi sembra proprio così.
No, l'ho sentito.
Mi sembra proprio così.
Quello fa parte dell'altro 12%, abbi pazienza.
Comunque, Crosetto stesso ha detto: sono stato consigliere dell'università, ma ho interrotto gli studi per la morte di mio padre. Nel suo profilo alla Camera c'è scritto laureato in economia. Ragazzi, ma le chiacchiere
Ma
le chiacchiere stanno a zero, laurea in economia e commercio imprenditore, anche su Wikipedia, nella scheda onorevole, c'è subito dopo la data di nascita una riga che sottolinea sempre la stessa cosa: laurea in economia e commercio. Sì, poi sarà stato tolto, quello che vuoi.
Vado adesso a vederlo.
Ho capito, lui dice: non sono responsabile dei curricula che girano in rete, non ho controllato cosa ci fosse scritto, ma qui il punto è la Camera dei deputati. Su, dai ragazzi, però non si può, cioè non si può essere indulgenti sempre, no? Anche con le persone più che uno considera più vicine. Cioè, c'è scritto vai sul sito della Camera dei deputati, c'è scritto laurea in economia e commercio. Non è che lo faccio io il sito della Camera dei deputati, non è che entro lì i blogger, la colpa è di internet, la colpa non è di internet. La Camera dei deputati è un sito che è controllato dallo staff del deputato o del senatore, in questo caso.
Sto andando a vedere.
Ecco, beh, vedi, ma te l'ho detto io, non ti fidi?
No.
Non ti fidi, benissimo. È con noi un ex senatore, da pochissimo ex senatore dell'Italia dei Valori, Giuseppe Caforio, buonasera.
Buonasera a voi tutti.
Caforio, come sta? Vogliamo mandare
Chiarire, fino al 15 dovrei essere ancora senatore in carica.
Dunque, che col cavolo che è ex senatore, senatore in carica. Vogliamo fare un applauso al signor Caforio, innanzitutto?
Ma no, perché applauso?
Sì, senatore Caforio, applauso per quello che sta per dire. Eccolo qua. Allora, il senatore Caforio, Italia dei Valori.
Sì, hai ragione, sul sito della Camera c'è scritto che è laureato in economia.
Lei pure scrive che è laureato Caforio e non è laureato invece sul sito del Senato?
Io?
Io
sono laureato in tecnica ortopedica.
Siamo sicuri, no? Laureato in tecnica, no, sa, perché qui arrivano
sempre. Può andare a controllare, guardi, è il mio lavoro, per cui sono stato un po' promotore nel passato per elevare il livello di studi della mia categoria, per cui
non c'è problema, non ci sono dubbi.
Non c'è problema. Ho dovuto dare l'esempio, anche se in età avanzata, perché i giovani, i miei colleghi, potessero adeguare anche il loro titolo, che prima era un titolo, diciamo, professionale.
Non una laurea, sta dicendo.
Non era una laurea.
Allora, il senatore Caforio, perché l'abbiamo chiamato, Parenzo? Perché devi sapere che tu che non sai nulla, ovviamente non hai letto.
8 settembre del 46, quell'italiano lì.
Non hai letto.
Tu sei liberato dell'8 settembre.
De Gregorio, che abbiamo citato prima, tentò di portare dalla parte del centrodestra in questa operazione di cui si parla anche il senatore Giuseppe Caforio.
Vabbè.
Senatore Caforio, come andò a finire? Che cosa avvenne?
L'ha detto il senatore De Gregorio.
No, ma lo dica lei cosa avvenne. Adesso l'ha detto il senatore De Gregorio.
Ci fu questo tentativo, questo incontro, dopo che già da tempo il senatore De Gregorio aveva lasciato il gruppo IdV, veramente a seguito della elezione a presidente della commissione di difesa del Senato, no? Sapete tutti che è chiaro che l'amicizia era rimasta, perché comunque condividevamo lo stesso piano come uffici a Palazzo Cenci, eravamo stati nello stesso gruppo IdV al Senato, per cui voglio dire. E evidentemente ha ritenuto che io potessi fare lo stesso salto suo.
Ma come mai pensava che lei potesse passare col centrodestra? Scusi, Caforio.
Evidentemente riteneva che ognuno misura col proprio metro, evidentemente.
Vabbè, lei avrà dato qualche spunto, magari avrà dato qualche.
No, nel modo più assoluto. Io non ho dato spunti.
Cioè, era scontento anche lei.
Ho avuto anche altre tentazioni, se così si possono chiamare.
Cioè, altri si sono avvicinati a lei?
Altri amici senatori che in quel periodo mi facevano un po' di pressing.
Ma sempre del centrodestra? Sempre del centrodestra?
Sì, di Forza Italia.
Per esempio, si possono fare dei nomi?
Erano amici, voglio dire.
Ma perché?
In vari modi avevano cercato, tant'è che un amico che
ripeto tuttora, ritengo amico, sì, a livello personale, un giorno mi portò a pranzo e appunto mi disse: guarda, senza tanti preliminari, se tu mi dici, mi fai un segno, sì, in questo momento, tra 5 minuti il presidente Berlusconi potrebbe essere a questo tavolo per parlare con te.
Io addirittura?
Sì.
Ma scusi, si può dire chi è questo?
A quel punto dissi, caro mio, tu mi conosci come persona coerente,
sì,
e per cui...
Però scusi, Caforio,
di astenersi.
Si possono fare, i nomi si devono fare assolutamente. Cioè,
vabbè...
Beh, tanto non è mica un reato, non è successo nulla.
No, nel modo che io, guardi, io fino adesso questa storia l'ho tenuta per me, io avevo solo dimostrato al mio leader del partito,
sì,
il mio presidente, che avevo dimostrato, diciamo, la mia coerenza,
sì,
la mia,
certo,
fidelità, per cui questo mi bastava. Per cui,
Però si può fare prima della pubblicità, poi ovviamente rimaniamo in linea con lei, il nome di un senatore che le disse... qua si può sedere Berlusconi?
Per la verità fu
il senatore
Tomassini, ma lo fece, sì, anche perché qua finito, quando io dissi,
sì,
che non era il caso e non ero il personaggio, sì, adatto, lui mi disse: beh, è aumentata la stima verso di te in questo momento.
Vabbè, ma le offrirono dei soldi?
No.
In quel caso no. Invece nella vicenda De Gregorio, solamente il senatore Tomassini si avvicina a lei o no? Oppure altri senatori? No, altri senatori evidentemente.
Come?
Cioè, voglio dire, si avvicinò il senatore Tomassini una volta, ma ci furono altri senatori del PDL che si avvicinarono a lei?
Ma sai, con metafore, con qualcosa.
Ah, vabbè, certo.
Uno, allora c'era la caccia.
Ma soldi? Qualcuno le offrì dei soldi?
Prego?
Qualcuno le offrì dei soldi tra i senatori del PDL?
No, in quel caso no.
Nessun altro?
No, assolutamente, per cui l'unico discorso così di tipo economico è stato fatto, portato avanti.
Le zanzare di casa mia si nutrono di me quando il giorno scivola. Si svegliano per me quando tutto sembra poesia.
Mi dicono, caro Parenzo, che su Wikipedia è stato modificato oggi alle 19:27 da laurea a maturità il curriculum di Crosetto.
Ecco, vedi, quindi avevo Crosetto. Visto, giusto? Diciamo.
Sì, però è stato modificato alle 19:27. Da quale manina? Abbandono il mio corpo. Allora, siamo con il senatore dell'Italia dei Valori, Giuseppe Caforio, il quale, di fronte all'offerta che gli è arrivata da parte di De Gregorio, come avvenne l'incontro? Ce lo può raccontare bene, Caforio?
Ma, sì, io fui invitato a questo incontro. Sergio De Gregorio era ricoverato in clinica, mi ricordo, per cui mi disse che mi doveva assolutamente vedere, era urgente. E alla fine io avevo comunque così capito qualcosa, per cui mi ricordo che avvisai il mio capogruppo Formisano,
sì,
e avvisai altresì Di Pietro, col quale avevamo appunto un impegno a Taranto, e io gli chiesi se non era il caso che io rimanessi a,
sì,
Roma per questo incontro. Lui mi disse: vai tranquillo, non c'è problema. E la sera fui prelevato così a Piazza Sant'Eustachio da due signori che mi portarono in questa clinica.
Io non due signori chi?
Due collaboratori evidentemente,
sì,
di De Gregorio.
Ma lei come si era preparato? Cioè, si era messo il registratore dove?
E nel taschino.
Nel taschino, cioè un registratore normale, non una roba professionale.
Uno di quelli piccolini che partono con la voce, no? Con il rumore.
Sì. Ma come mai le è venuta questa idea? Gliela suggerita Di Pietro?
Beh, perché io avevo tutto l'interesse a dimostrare, ho detto, la mia serietà, il mio senso di appartenenza, per cui,
sì,
è chiaro che avevo questa occasione, anche perché non sapevo poi effettivamente di che cosa se ne dovesse parlare.
Però aveva intuito
qualcosa, perché è chiaro che c'era un pressing, era un momento particolare. Perché
dunque lei va in ospedale, giusto? Lei va in ospedale da De Gregorio?
In questa clinica.
Clinica dove, ovviamente privata?
Sì. Ne dirò, io non ricordo assolutamente perché ero preso a tal punto, no? È chiaro che c'era pure un momento così di,
sì,
di eccitazione, se vogliamo,
E allora,
cioè la registrazione portato, funziona, non funziona?
Ecco, fui portato in questa stanza, rimanemmo soli,
sì.
E l'amico De Gregorio mi disse, ma cominciò a fare, a espormi qualche progetto, cose. Si parlava di un governissimo che potesse nascere laddove si facesse cadere il governo Prodi.
Sì.
Io ero, diciamo che il mio voto poteva, il giorno dopo c'era una fiducia, poteva, sì, far mancare questa fiducia, per cui ecco, cominciò a parlare di eventuali proposte,
sì,
di futuro. Lui, per la verità, la mise sotto forma di proposta di collaborazione, perché
sì,
chiaramente lui prevedeva di fare, così gli era stato detto evidentemente, nell'ambito di questo governissimo che doveva essere una
serie, sì,
di governo di salute pubblica, se ricordiamo in quel periodo poi,
sì, sì. Ma insomma io le offrì di passare al gruppo, di passare all'altra parte?
No, lui disse, facciamo, se tu domani voti contro,
sì,
io entro domani mattina, chiaramente compatibilmente con la chiusura delle banche, tu mi dai le tue coordinate bancarie, ti facciamo avere una cifra di 1,5 milioni, non ricordo precisamente.
Beh, quanto esattamente?
Una cifra di quanto?
Intorno a 1,5 milioni.
1,5 milioni di euro?
Sì.
Un milione e mezzo di euro?
Sì.
E perché poi avrei avuto,
sì,
perché chiaramente di fronte a un impegno di governo suo, io sarei dovuto diventare il responsabile di italiani nel mondo, e sotto questa forma avrei avuto gli altri contributi di circa 3 milioni, 1 milione all'anno, per
cioè subito 1,5 milioni, sì, subito 1,5 milioni e poi 1 milione all'anno.
Ecco, sì,
questa è la cosa. Questo qua è sostanzialmente per diventare membro del suo movimento politico e nello stesso tempo sostanzialmente allearsi col centrodestra.
Chiaramente far mancare la fiducia il giorno dopo al governo.
Al governo. Scusi senatore, ma lui disse esplicitamente che l'offerta veniva dal presidente Berlusconi?
No, questo non l'ha mai detto. Lui mi spiegò che lui aveva dei fondi e poteva fare questa operazione perché lui aveva dei fondi che venivano da royalty,
sì,
sull'uso, sull'utilizzo del nome italiani nel mondo in America.
Sì.
Dove venivano fatte una raccolta di fondi a scopo,
sì,
politico.
Ho capito. Cioè le fece il nome,
erano circa 60 milioni, mi disse lui allora.
Aveva 60 milioni disponibili.
Aveva queste royalty da cui faceva venire questi fondi. Poi è chiaro, ma di Berlusconi a me non ha mai parlato.
Il nome di Berlusconi non è mai venuto fuori?
No, devo dire la verità, io non, cioè fatto da De Gregorio, lui mi ha solo detto,
sì,
queste sono le condizioni, tu domani mattina mi fai e mi dici, perché attenzione,
sì,
io la sera conclusi che non me la sentivo di fare un passo del genere così d'amblè su due piedi, disse eventualmente rimandiamo,
sì,
questa decisione a domattina, io ti faccio, eventualmente ti telefono e ti,
sì,
dico. Lui disse, bene, preparati le coordinate bancarie perché entro la chiusura, perché è chiaro che il pomeriggio c'era la fiducia al governo.
Sì, certo, certo.
E allora è chiaro che prima di
bisognava dare una prova, bisognava dare una prova.
Lui,
certo,
mi doveva versare questi fondi.
Questi soldi qua. Scusi un attimo, lei ha questa registrazione, l'ha data Di Pietro?
Io la mattina alle 8,
sì,
io accompagnato dal mio capogruppo, allora, sì, il senatore Formisano, andammo al Ministero dei Lavori Pubblici,
sì,
incontrammo il Ministro Di Pietro alle,
sì,
8 di mattina, consegnai questa,
sì,
cassetta di cui poi io non ne ho saputo più niente.
Lì hanno fatto delle indagini, eccetera,
eccetera. Io non ho fatto denuncia, io non ho fatto nessuna denuncia.
Ma Di Pietro ha denunciato, secondo lei?
Evidentemente sì, poi voglio dire, proprio
oggi, bisognerebbe verificare.
Il Presidente mi ha confermato che l'aveva consegnata a lui, alla magistratura.
Alla magistratura, dunque ha denunciato. Ha consegnato tutto. Scusi un attimo, ma secondo lei, alla luce di quello che è venuto fuori, Berlusconi può essere considerato un corruttore politico, uno che ha cercato di fare... Perché girano delle voci anche contrarie, naturalmente. Cioè, nel senso, c'è un contributo di De Gregorio ufficiale pubblico, una carta scritta con Berlusconi per un contributo elettorale al Movimento Italiano del Mondo, poi uno può interpretare come vuole ovviamente, e poi i soldi in nero per questa operazione di corruzione operazione, per questa operazione di convincimento degli altri, no, di altri senatori. Secondo lei sono cose immorali? Berlusconi può essere considerato un corruttore politico, sì o no?
C'è un metro, credo, di valutazione personale, no, in queste cose. Io mi sono comportato per quello che la mia coscienza mi imponeva, capisce? Poi il fatto di decidere o di non so, catalogare un atto di questo genere, beh, io direi che fin quando c'è la magistratura in mezzo, forse sarebbe opportuno che si facesse decidere la magistratura, perché poi
andare a vedere
gli atti, no?
Sì, certo.
Io faccio parte dell'Italia dei Valori e lei capisce che sono stato fedele a quello che poi.
Cioè lei non se la sente ancora,
al di là dei vari, per carità, al di là delle varie peripezie, dei vari scilipoti,
cioè secondo lei è credibile De Gregorio,
che aveva anche altra gente,
no, invece dei Razzi, cioè, c'era anche altra gente oltre a scilipoti e Razzi. Però scusi un attimo Cafore, un'ultima cosa poi la lascio, ma secondo lei De Gregorio è una persona credibile oppure no?
Io devo dire che credo, non so, credo di sbagliare, ma il fine novembre, i primi di dicembre del 2012,
sì,
noi siamo stati per puro caso assieme a Kiev in Ucraina. Io faccio parte della delegazione parlamentare OSCE per il monitoraggio delle elezioni. Lui veniva come delegazione della NATO.
E allora?
E a cena, una sera, ma eravamo in diversi parlamentari italiani, in un ristorante italiano, lui ebbe a dire che avrebbe, siccome non intendeva candidarsi, questo dice, lui avrebbe chiesto di parlare col giudice e dire tutto quanto interessava la sua storia.
No, ma quello lo disse anche a noi, sì.
Pur di scaricarsi e vivere evidentemente il futuro in tranquillità.
E lei ci crede a questo? Lei ci crede?
Signori,
vabbè,
la storia di ognuno di noi, poi le storie personali parlano chiaro e dovrebbero dire quello che è un uomo, voglio dire, una persona.
Non c'è dubbio. Senatore, la ringrazio molto.
I comportamenti di ognuno di noi.
La ringrazio molto, buona serata.
Salute. Grazie a lei, buonasera.
Davide, come stai? Tutto bene?
Beh, come sto? Dichiarazioni sconcertanti.
Crosetto sul Corriere nel 2013, avevo 24 anni e mi ero appena laureato in economia, da un'intervista di Vittorio Zincone. Del 2012, 21-12-2012.
Crosetto, sai che ha appena twittato la zanzara, no? Hai visto?
Sì, sì, vabbè, ma se vuole lo chiamiamo, cioè, così ci chiarisce, perché qui ci sono cose strane. Intanto il traffico, poi
qua.
Conclusione.
Dunque, ti dico dove sto andando però ora, se vuoi.
Sì, dimmi.
Sto andando alla coliforme ricevuta.
Certo, è incredibile, ragazzi, quello che viene portato in ospedale, quello che gli dice ho 60 milioni, te ne do 3-4.
No, storia agghiacciante.
Ma intanto ci ha chiamato il senatore Dell'Utri. Senatore Dell'Utri, buonasera, come sta?
Eccomi, buonasera, benissimo.
Che è successo, senatore?
No, niente, stavo in macchina, ascoltavo la zanzara.
Sì, come al solito.
Tutta questa storia di Gregorio.
Sì, ecco, cosa ci vuole dire su De Gregorio che ha pugnalato Berlusconi? Cosa dice?
Ma no, io che tra l'altro stamattina sono rimasto esterrefatto da un articolo nel quale si riporta una sua dichiarazione, sua di De Gregorio, sul fatto che avrebbe parlato con me per che io facessi tramite con Berlusconi, garantendogli una nuova candidatura, eccetera, grazie al fatto che lui si era comportato, aveva fatto questa cortesia a suo tempo a Berlusconi. E poi dicendo che me l'ha detto all'Hotel St. Regis di Roma, che io non frequento, tra l'altro non ci sono stato almeno negli ultimi 10 anni.
Lei non ha mai parlato con Berlusconi di De Gregorio di una candidatura?
No, non ho mai parlato con De Gregorio di questa cosa,
però lo conosce il senatore De Gregorio?
Ma certo che lo conosco, è chiaro che lo conosco, veniva al Senato.
Appunto.
Che fosse stato, diciamo, che mi avesse fatto degli accenni su questo caso, lo devo comunque escludere. Cioè De Gregorio mi parlava di quando dovevano fare...
Ma perché secondo lei? Perché secondo
Marcellino,
lei?
Marcellino, perché ti mettono sempre nel mezzo, Marcellino mio? A me dispiace.
Bravo, caro mio, è vero. Sempre, io infatti sono meravigliato che ancora non mi hanno tirato in ballo per il Monte dei Paschi. Io tutte le mattine guardo il giornale e dico, non ci sono.
Scusi, senatore Dell'Utri, però lei ci ha chiamato per dirci che lei lei non ha nulla a che fare con questa vicenda di presunta corruzione di senatori da parte di Berlusconi tramite De Gregorio.
Non c'è dubbio che non avete a che fare, ma su questo non c'erano dubbi per nessuno.
Vabbè,
No, voglio dire che non ho neanche, che De Gregorio non mi ha neanche chiesto nulla su questo fatto. Lui dichiara una cosa che non mi ha mai chiesto in un luogo che io non ho mai frequentato.
Ma scusi, ma secondo lei Berlusconi l'ha fatta davvero questa operazione pagando De Gregorio?
No, io questo non lo escludo assolutamente, ma anche se lo sapessi non lo dicessi.
non lo direbbe. Senta, però non posso perdere l'occasione per chiederle così una cosa sulla situazione politica, senatore Ludi, adesso lei ci ha chiamato.
Un momento, voglio correggere, non lo direbbe, lo so che si dice.
Lo so. Era...
No, non vorrei qualche ascoltatore cretino, dice guarda De Ludi è pure ignorante.
Eccoci qui, 800-24-00-24, senatore Dell'Utri, la situazione politica come la vede? Berlusconi che cosa dovrebbe fare? Senatore? Senatore Dell'Utri? Senatore Dell'Utri? Che ha fatto?
È
sprofondato nei libri del Gerolamini, là, di cosa? Che ha fatto?
Questa è una stoccata che se la poteva risparmiare.
Le è caduto in testa un libro della biblioteca di Napoli là.
È caduto che lì altra cosa.
Vabbè, troppo lungo là, poi ne parleremo una volta, cioè,
grazie, con piacere.
Una vicenda lunghissima. Che Berlusconi dia un consiglio non richiesto, tanto ormai i consigli di Berlusconi suoi non li sente più. Ma che dovrebbe fare Berlusconi? Almeno credo.
No, non segui i consigli di nessuno. Berlusconi è uno che segue tutti, sente tutti e poi fa quel cazzo che gli pare. Scusate.
Però è stato un genio in questa campagna elettorale.
Ma no, un genio, un campione del mondo.
Però facendola fuori, forse ci ha visto bene. Cioè,
io l'ho già detto, può darsi che lui abbia avuto ragione, io non lo nego. Può darsi, io credo che avrei preso 100.000 voti, almeno i 100.000 voti dei mafiosi me l'avrebbero dato, no? Quindi avremmo vinto.
Ma lei pensa che la sua candidatura eventuale in Sicilia per il PDL magari al Senato non avrebbe cambiato granché? Io sono convinto che non avrebbe cambiato granché.
No, ma non cambiava niente, ma guardi, non cambiava niente perché la gente vota Berlusconi, chi crede che porta voti a Berlusconi è semplicemente uno sprovveduto, nessuno porta voti, nessuno.
No, però voti, qualcuno li potrebbe e qualcuno li potrebbe togliere però i voti.
Molti li tolgono.
La teoria era Dell'Utri toglie voti a Berlusconi, perché Dell'Utri è quello.
Ma non io, può darsi, io non lo dico, può darsi.
No, però lei dice che in Sicilia invece non sarebbe cambiato nulla.
No, ma non sarebbe cambiato nulla assolutamente.
Ma sto Bersani, ha visto com'è finito sto Bersani?
Ma infatti, vabbè, questo ognuno finisce come può, insomma. Ecco.
Grillo?
No.
Grillo
è un campione del mondo.
Pure lui?
Assolutamente, è uno bravissimo, secondo me. Sfascerà tutto,
sì.
E così si ricomincia da capo. Dopo le macerie, ma forse è meglio così. Che vuole che le dica?
Meglio così, ma è preoccupato lei per Grillo, no?
Preoccupato? No, io
e tanto...
sono preoccupato proprio per niente. Non ho grilli per la testa.
Ha altri problemi, diciamo, da risolvere.
Altri problemi, bravo.
Ma come ci si sente gli ultimi giorni prima dell'uscita dal Senato? Senatore Dell'Utri,
non ci va neanche.
C'è una sensazione strana, no? O no?
Ma io francamente il Senato ci sono stato pochissimo.
E lo so, quindi, questo sì. Non le manca per niente.
No, non mi manca per niente.
Pure la pensione.
Quando sono andato l'ultimo giorno, la sensazione era quella dei compagni di scuola che si salutano e che dice "Via, ci vediamo", non si sa. Tu che fai, io che faccio, io vado in vacanza.
Adesso pure la pensione da senatore prenderà.
Quello certo.
Quanto prenderà, lo sa? Quanto prenderà?
No, non ne ho la minima idea.
Tanto che gli frega, non gli servono quei soldi a lei. Quanti saranno? 5, 6 mila?
No,
tutto serve.
Servono.
No, serve, per carità, perché insomma, io facendo il senatore, per così dire, non ho fatto altre cose, quindi ho un mancato lucro.
Vabbè, non esageriamo adesso, senatore Dell'Utri, su. Dunque lei dice, la prendo perché mi serve, non ho guadagnato in questi anni, ho guadagnato di meno di quanto avrei potuto guadagnare.
Ma non c'è dubbio,
adesso
sono i miei come si chiama, moduli delle denunce che lo dicono. Io guadagnavo molto di più.
Senatore,
molto.
Conosce la signora Vento?
La signora Vento.
Flavia Vento, la conosce?
Flavia Vento, la conosco di nome. Sì,
guarda, senta che voce, signora Vento?
Buonasera a tutti.
Come andiamo dal castello?
Bene, bene, siamo molto soddisfatti.
Sì, capito, Parenzo, dal castello della signora.
Ma è una sola. Io quelle chiuse, il problema è mai stato di mettere sui coglioni. È da sola, perché li gestiamo? È da sola lì dentro a casa sua, in 50
metri quadri. Guardi, qui al castello siamo tantissimi. È arrivato persino lo squalo, la murena, la sirena, il polipo e la medusa.
Grillo, ma è drogata. Il grillo non è arrivato?
No, Grillo adesso c'ha talmente tante cose da fare che insomma no, non è venuto.
No, ma
ancora.
un grillo, un animale, un grillo.
Ma non sì, sono arrivate due persone.
Certo.
Ah, c'è il grillo.
Non sono arrivate due persone.
Abbiamo tutto il grillo, le zanzare pure, sappiamo pure le zanzare.
Ma i due signori vestiti di bianco, dice Parenzo, non sono arrivati.
Per prenderla e portarla via, no, non sono arrivati.
Saluti il senatore dell'Utri, tanto. Lo conosce il senatore dell'Utri?
Lo saluto e conosco anche suo figlio, che ho conosciuto a Barcellona. Perché suo figlio ha vissuto un periodo a Barcellona.
Ma che c'avete avuto una storia con suo figlio? Con il figlio dell'Utri, lei?
No, ma che l'ho conosciuto.
Senatore dell'Utri,
no,
eh? Ha capito suo figlio, sì.
Ho capito, lui conosce tanti.
Beh,
tante,
secondo me persone. Là c'è qualcosa, c'è stato qualcosa. Che
ma
fa?
Va, no.
Ma che fa suo figlio, senatore? Che fa suo figlio?
Mio figlio lavora nel cinema, la distribuzione del cinema.
Nel cinema, non è che produce cose tipo Il Padrino, cose di mafia, no?
No, questi no, ce l'ho chiesto, ma mi ha detto, sai, non è il caso.
Vabbè,
senatore. La saluto,
grazie.
Flavia, come stai?
Bene, bene, tutto a posto. Un po' preoccupata perché non abbiamo né il Papa né il governo, quindi insomma è una cosa insomma un po' surreale.
Beh, per me siamo pure meglio, figurati un po'. Ti abbraccio, ci sentiamo presto, eh. Ciao.
No, ma è figaccione perché ha carisma, poi va in giro con sta tuta ginnastica, le Reebok, capito? Cioè,
ma c'ha 75 anni.
Ma che c'entra questo?
Ho capito.
Quando figaccione dalla nascita, questo è stato figaccione dalla nascita.
Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza,
so,
alle 8.
Lei ha ragione, lo dica a voce alta.
Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.
Dopo 2 minuti mi chiede se io vengo e quante volte vengo e si gira e mi guarda il culo. Ma che uomo è?
Radio 24. La passione si sente.